Oh, che gridi! In quel felice mattino quando noi tutti sorgeremo! Oh, che gloria! Alleluia! Quando incontreremo il nostro benedetto Salvatore là nel cielo! E un bel mattino noi vedremo Gesù venire nell'aria e verrà per me e per te, e allora condivideremo questa gioia. E che gioia ci sarà quando quei santi risorgeranno diretti verso quel giubileo là su nei cieli. Oh, che canti, oh, che grida in quel felice mattino quando tutti noi sorgeremo. Oh, che gloria. Alleluia! Quando incontreremo il nostro benedetto Salvatore nei cieli. E quasi ora mi sembra di poter vedere tutti i santi che sono morti, che risorgono per quel giubileo che è proprio alle porte. E in un batter d'occhio saremo mutati per essere con loro. E tutti i santi viventi voleranno là, in quel giubileo. And no one singing, no one shouting. On that happy morning when we all shall rise. Oh, what glory, hallelujah, when we meet our blessed Savior in the sky. E quando saremo là con quella schiera celestiale inizieremo a cantare, cantare nello Spirito Santo. Oh, come risuoneranno i cieli. E là ci saranno milioni che si uniranno al nostro canto e saremo là con loro. Che loderemo Cristo per tutte le epoche, il giubileo del cielo. E sarà bello quello! Oh, what shouting on that happy morning when we all shall rise. Oh, what glory, hallelujah, when we meet our blessed Savior in the sky. Mettiamo lì le mani stasera! Sentire il lode al Signore. Oh, what singing, oh, che canti, oh, che grida in quel felice mattino quando tutti noi sorgeremo. Oh, che gloria, alleluia, quando incontreremo il nostro benedetto Salvatore nei cieli. Ultimo verso. E quando con tutta quella schiera celestiale inizieremo a cantare, cantare nello Spirito Santo. Oh, come risuoneranno i cieli. E la milioni si uniranno al canto e saremo là con loro, lodando Cristo per tutte le epoche, il giubileo del cielo. E chi ci sarà là? Oh, on that happy morning when we all shall rise. Oh, what glory, hallelujah, when we meet our blessed Savior in the sky. What singing, oh, che canti, oh, che grida in quel felice mattino quando tutti noi sorgeremo. Oh, che gloria, alleluia. E quando incontreremo il nostro benedetto Salvatore nei cieli. Lode al Signore. Facciamo un grandissimo applauso al Signore stasera. Lode al Signore. E penso che siate in anticipazione, in aspettazione. Siete nel posto giusto. Lode al nome del Signore. E ve lo prometto. Oh, what singing, oh, what shouting on that happy morning when we all shall rise. Oh, what glory, hallelujah, when we meet our blessed Savior in the sky. Cantiamo ancora l'ultimo verso. Oh, quando con quell'esercito, con la schiera celestiale inizieremo a cantare nello Spirito Santo, come risuoneranno i cieli. E la milioni si uniranno al canto e saremo là con loro, a lodare Cristo per tutte le epoche, il giubileo del cielo. Go what singing, go what shouting, on that happy morning when we all shall rise. Go what glory, hallelujah. When we meet our blessed Savior in the... Battiamoli le mani ancora una volta. Yeah. Penso che quel giubileo sarà la cena delle nozze. Oh, non sarà bello.
Singing, singing, oh, what shall we shout on that happy morning when we all shall rise? Oh, what glory, alleluia, when we meet our blessed Savior in the sky.
Lode al Signore. Lode al Signore. E quanto siete felici!
Amen.
Amen. Oh, fatemi sentire quanto siete felici! Amen! Quanto è meraviglioso, Signore Gesù! Lode al nome del Signore. Lode al nome del Signore. Potete sedervi. Avrei potuto cantarlo di nuovo.
Oh, what singing, singing, oh, what shouting on that happy morning when we all shall rise. Oh, what glory, hallelujah, when we meet our blessed Savior.
L'ultimo passo, tutta la schiera celestiale inizieremo a cantare nello Spirito Santo, come risuoneranno i cieli, i milioni si uniranno al canto e saremo là con loro a lodare Cristo per tutte le epoche, il giubileo del cielo. Lode al Signore. Potete sedervi.
Amen.
Scusate, pensavo di aver perso l'eccitazione. Ho pensato, devo correre velocemente a casa. Lode al nome del Signore. Sono eccitato di essere qui stasera. Amen. Vorrei dare il benvenuto a tutti nel nome del Signore e sono eccitato e sono grato di poter essere qui e gli altri che sono in ascolto da tutto il mondo, tutte le diverse nazioni che sono rappresentate proprio, che stanno ascoltando questo messaggio. Quanto è meraviglioso che questo messaggio sta riunendo la storia di Gesù Cristo ancora. Che tempo meraviglioso stiamo avendo e guardate tutte le cose solo negli ultime poche settimane, le cose che ci ha rivelate. Amen. E guardate, amen. Lode il Signore.
Praise the Lord.
Lode il Signore. Non nelle ultime poche settimane, negli ultimi pochi mesi, negli ultimi anni, quello che ha fatto questo messaggio è diventato un messaggio nuovo per la sposa di Gesù Cristo. Sembra che proprio ogni singola volta stavo dicendo ai fratelli che proprio questo weekend stavo pregando del messaggio, Signore, cosa vuoi? E ognuno che sento, quello seguente è proprio, oh my, questo è proprio il migliore, questo è il migliore, oh, e questo sarà il migliore, fino alla domenica dopo. E poi diventerà quello di domenica, ed è ogni messaggio che ascoltiamo perché tutto dice esattamente la stessa cosa, ma ascolteremo molte cose, sentiremo molte cose stasera che benediranno la cosa di Gesù Cristo. Il profeta ci ha detto in 28 parole quello che crediamo. Volete sentirlo? Io non conosco nessuna denominazione né niente a cui portarvi. C'è solo una cosa in cui ho la mia fede. Se voi mi credete, seguite quello che vi dico. Ecco tutto. Lode il Signore. Sedervi. Ho letto questo e dice tutto qui, tutto quello che crediamo proprio lì. E quello è il messaggio di allora. Non lasciare nessuna denominazione, solo credere a quello che lui ha detto, aver fede a quello che lui ha detto e ci porterà a casa. E per questa sera siete venuti per essere benedetti, per gridare alleluia, lode al Signore. Bene. Sì, amen. E prego che siete venuti per essere unti dallo Spirito Santo. Se Egli ci ungerà questa sera questa parola che profondi nel fondo del nostro cuore, ed ecco cosa vogliamo: vogliamo la sua unzione che sia con noi. Sentiremo il profeta che ci parlerà di nuovo ancora una volta che noi siamo la sua sposa, ce lo confermerà. Sapete, ogni cosa, un'altra cosa che facciamo nella vita, la preghiamo di essere nella volontà del Signore. E stavo dicendo ai fratelli là dietro: potete comprare una casa, comprare una macchina, comprare dei vestiti, andare in vacanza. Potrebbe essere, volete essere nella sua perfetta volontà, volete sempre essere nella sua perfetta volontà, ma quello che stiamo facendo è la sua perfetta volontà. Amen. Nient'altro importa oggi, proprio qui, adesso. Amen. Amen. Lode il Signore. È così meraviglioso pensare a questo, e ogni altra cosa potrei magari fare un errore, potrei, prego di non farlo, ma preghiamo e speriamo questo. Ma quello che stiamo facendo qui, ascoltando questi messaggi, è la perfetta volontà del Signore Gesù. Per la sposa di Gesù Cristo non c'è nient'altro. Questa è vita, ecco cos'è la vita, è questo messaggio, è la parola. E ascolteremo, Dio ci dimostrerà stasera, senza ombra di dubbio, che avete lo Spirito Santo. E credi questo? Amen. 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 Sedervi. Sapete, altre persone pensano di avere lo Spirito Santo. Chiedete a qualcuno se, come ha detto fratello Brana, e chiedete se hanno lo Spirito Santo, e loro dicono: pensano magari di averlo. No, non lo avete, ma noi lo sappiamo di avere lo Spirito Santo, e Egli stasera ci rivelerà cos'è il vero modo di sapere che avete la vera evidenza dello Spirito Santo. Per tutti i secoli è stato sì, per ce l'ho, magari perché ho parlato in lingue, perché acclamo, perché ho fatto questo, vado in chiesa, perché leggo la Bibbia, e tutte queste diverse cose che pensavano fossero il vero modo di dire che ho lo Spirito Santo. E l'ultima era Pentecoste, perché parlavano in lingue, come il profeta ha dimostrato che era sbagliato. Ma ci dirà tutto in stasera, e vedrete il vostro nome proprio là, vi chiederà quella domanda e voi direte: questo io, Signore. È sapere senza ombra di dubbio che siete suggellati con lo Spirito Santo. Lode il nome del Signore. Ancora una volta ci dirà: ascoltate i nastri. Amen. Amen. Lode il Signore. Lode il nome del Signore. Potessi dirvi. A volte mi sento, mi dispiace, mi faccio alzare in piedi, ma proprio non si può farne a meno. E parlare di quei nastri e di ascoltare i nastri è la nostra vita. Ecco perché il Padre vuole e continua ogni messaggio che sentiamo, lo dice di nuovo. E non ho scelto questi messaggi stasera perché il fratello Branham ha detto, dice qualcosa riguardo i nastri. E in ogni messaggio che ascoltiamo, se avete quella rivelazione spirituale, è là. Ed ecco la cosa più importante per noi, che lui vuole far arrivare fino al punto, è il messaggio dell'ora, i nastri. Amen. Che messaggio abbiamo ascoltato domenica sera, il capolavoro. Amen. Amen. Lode il Signore. E ci ha detto che noi eravamo la famiglia del Padre, il suo capolavoro. E amo come l'ha detto, che il colpire il Cristo è stato per un motivo, affinché potesse prendere da lui uno per essere una famiglia, la sposa. Oh, sono la famiglia di Dio. Voi siete della famiglia di Dio. Lode il Signore. Oh, saremo una famiglia felice. Amen. E potrebbe servirgli la famiglia, la sposa. Potrebbe, affinché potesse prendergli una sposa, così quando quel suo capolavoro fu perfezionato, allora dovete colpirlo per prenderlo da lui. Non un altro pezzo, non un'altra creazione, ma la stessa creazione. Amen. Non siamo parte di un'altra creazione o qualcos'altro che lui ha fatto, siamo parte della creazione originale. Carne della sua grande, ossa delle sue ossa, spirito del suo spirito, Gesù Cristo. Amen. Amen. Ascoltate. Se ha preso da lui la creazione originale per fare la sposa per lui, non ha mai fatto un'altra creazione, ha preso una parte da quella creazione originale. Poi, se lui era la parola, cosa deve essere la sposa? Siamo la parola! Amen! Lode al Signore! Lode al Signore! La parola vivente in carne, di nuovo! Amen! Oh, amen. Che rivelazione, potete sedervi. Che rivelazione è questa per la sposa, che comprende che noi siamo quella parola vivente, parte della creazione originale, non qualcos'altro. Lo siamo noi. Oh, se quello potesse proprio penetrare a fondo, ragazzi, se potesse proprio scendere dalle orecchie nel cuore e comprendere chi siamo, ci stiamo arrivando. E potremmo arrivare stasera. E quando siete stati salvati? 10 anni fa? Chi direbbe 5 anni fa? Siete stati salvati da sempre. Amen. Lode al Signore. Sempre salvati. Dall'eternità siete stati salvati. Siete venuti dall'eternità. Amen. Oh. Lode al Signore. Lode il Signore. Il negativo che sta diventando il positivo. Oh, ragazzi, non abbiamo neanche notato quelle parole o la realtà di come ha detto quel profeta. Sembra che sia l'ombra e molto presto diventa una cosa unica e siamo solo un'ombra. Come ce l'ha spiegato, ha detto che gli alberi e altre cose che sono solo un'ombra, e questo è il negativo, il positivo da qualche parte là. Noi non comprendiamo tutte quelle cose, ma le crediamo tutte, proprio come quella città di cui ci ha parlato, è là che la sta costruendo per noi proprio ora. È la città quadrata e il mondo fa la sposa sa che è una piramide, e sappiamo delle cose che non sa nessuno. La cosa così meravigliosa stasera è che noi sentiremo delle cose che non appartengono neanche a noi, ma il Signore ci ha amato così tanto che ci dirà tutto in merito. Ha detto non era neanche per noi, era per i giudei, non era per noi, ma Egli ci ama e vuole che noi lo sappiamo. Dio non ha alcun segreto per la sua sposa. Quando ti sposi non hai nessun segreto. E ti amo, Signore. Come sappiamo queste cose che sono vere? Perché siamo continuamente nella parola. Amen. Questa è la chiave, è di essere continuamente dentro quella parola. E cos'è la parola per noi oggi? Questo messaggio. Questo messaggio è la parola per noi oggi. È la parola vivente che abbiamo appena sentito per noi proprio oggi, che ci è stata portata da? il profeta di Dio, amen, il messaggero dell'ora. E cos'è un profeta? E ve lo dirà stasera, ma ve lo dirò. È la parola vivente di Dio resa manifesta. Amen. 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 Lode al Signore. Wow.
Wow,
potete sedervi.
Wow.
Wow. Sì, lode al Signore, la parola vivente resa manifesta. Che altre cose grandi ci ha detto l'altra sera? Domenica abbiamo imparato che il Signore ha mostrato al suo profeta noi in una visione. Ci ha visti in una visione. Io c'ero. Amen.
Amen.
Anche voi eravate là, lo credo con tutto il cuore. Amen. Ha detto che era quella seconda progenie, l'omega. La seconda progenie, ha detto, c'era l'alfa e l'omega. Niente in mezzo. Amen. Quindi siamo l'omega. E ha detto che quella che veniva alla fine, il primo e l'ultimo. Cosa stavamo facendo tutti in quella visione? È così importante ricordare che questo non era un sogno, era una visione. Una visione. Stava avvenendo, sta avvenendo. E l'ha vista cadere. E da dove stava venendo tutto quello? Cosa stavamo facendo? Avevamo gli occhi puntati su di lui. Oh, amen. Lode al Signore. Amen, potete sedervi. Lode al nome del Signore. Ascoltate attentamente. Ha detto, ma devo osservarla, devo tenerla d'occhio. Ha detto, devo tenerla d'occhio attentamente. Lei andrà fuori passo con quella parola. Se passerà. Abbiamo gli occhi su di lui. Ascoltate cosa dice. Ha detto, e quando lui se n'era andato, forse è passato il mio tempo, quando me ne sarò andato, non sarò qui. Dopo il mio tempo, lei iniziò a guardare da qualche altra parte. Ha detto, hanno puntato gli occhi su qualcos'altro. Ha detto, ora ricordate, questa è una visione. La chiesa, non la sposa, ha seguito cosa? Una strega. Ricordate, ha detto che era così in distressa. Ha detto, quella sposa che è passata, quanto era meravigliosa. Ha detto, quelle donne così, i capelli lunghi, quanto erano meravigliose, benedette sul cuore. E poi venne e gridò e disse, Signore, questa è la chiesa? Sì, era la chiesa, ma non era la sposa. E dopo quella lui disse che si allontanarono, partirono, e poi quel gruppo disse andarono verso sinistra. Andarono verso la sinistra. Ora il profeta non dice solo qualcosa solo per dirlo. Ogni cosa ha un significato. A volte non sappiamo cos'è quel significato, come questo. Non so cosa significa questo. Non l'ha detto. Ha detto hanno seguito quella strega e sono andati scesi verso sinistra. Nel caos. È quello che ha detto, stavano seguendo la Chiesa. Ma c'era degli altri, dopo che erano passati, e quando hanno tolto gli occhi da lui, ha detto che hanno cominciato a osservare quell'altra Chiesa. Ha detto, stavano guardando quell'altra Chiesa, ha detto, e loro si allontanarono. E ha detto, ma in una direzione diversa, loro si allontanarono verso destra, però. Ricordate che l'ha detto? Ha detto, loro si andarono verso fuori strada, verso destra. Ha detto, stavano seguendo quella Chiesa, ma non stavano guardando, seguendo quella strega, ma stavano seguendo qualcos'altro, e sì, e andarono fuori strada. Iniziarono a spostarsi verso un'altra direzione. Non lo stavano ascoltando, e ha detto, e lui cercò, e ha detto, e stava cercando di ritornare indietro, stavano ritornando in linea. Cos'era che li portò di nuovo in linea? La voce di Elia. Amen. Amen. Mettetemi in linea. Amen. Lode al nome del Signore Gesù. Siamo in linea. Lode al nome del Signore. Amen. Amen. Potete sedervi. Lode al nome del Signore. È l'unica cosa che li ha portati avanti e tornare indietro. Stavo cercando di tornare indietro, uno e due, che quando lo ascoltate ha detto erano rappresentati in ogni nazione, ha detto solo uno di loro, sì, uno o due di loro si allontanarono, ma stava gridando e lo disse nel messaggio del rapimento, quando lui disse che si stava gridando, mettetemi in linea. Quindi l'unica cosa che può riportare quella sposa in linea è la voce di Elia. Questo messaggio. Amen. Lode al nome del Signore. Noi non siamo mai usciti di linea. Amen. Abbiamo tenuto gli occhi su di Lui, come ci ha insegnato a fare. Lode al nome del Signore. Amen. Amen. Lode al Signore.
Amen.
Lode al nome del Signore. Voi che siete qui in ascolto in tutte le nazioni, voi sentirete le profezie che vengono adempiute stasera.
Amen.
Perché noi stiamo facendo esattamente quello che il profeta ha detto di fare. E forse ci sono alcuni dall'altra parte della nazione che questi nastri arriveranno nelle loro case, nelle loro chiese. Eccoci qui! Eccoci! Amen. 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 Ascoltare i nastri nelle chiese, penso che sia proprio quello che ha detto.
Amen.
Amen. Lode al nome del Signore. Oh, non siete felici di stare obbedendo alla parola di Dio? Potete sedervi. Lode al nome del Signore. Oh, wow, che tempo di eccitazione in cui stiamo vivendo, che proprio continua ad allinearci e facendo esattamente quello che quel messaggero ci ha detto di fare. E porta le persone a credere a te e niente starà sulla tua strada. Ed è quello che stiamo facendo. Ascoltatelo, Chiesa. Noi preghiamo, Signore, che mentre il servizio sta proseguendo, ora sta parlando delle persone che ascoltano i nastri nelle loro case e nelle loro chiese. E siamo noi. Siete voi che siete in ascolto. O in cui i nastri vengono ascoltati. Amen. In qualsiasi posizione possiamo essere, o qualsiasi condizione vi troviate, qualsiasi, possa il grande Dio del cielo onorare la loro sincerità del loro cuore stamattina e guarire i bisognosi e dar loro quello di cui hanno bisogno. Qualsiasi cosa di cui avete bisogno oggi potete averla. Amen. Lode al Signore. E quella è la profezia. Proprio lì. Amen. Lode al nome del Signore. Lode al Signore. Amen. Potete sedervi. Lode al Signore. È quello. È un messaggio vivente proprio lì. È una parola vivente e non diventa più vivente di così, perché è il profeta di Dio che sta parlando, Dio che parla tramite il suo profeta a noi, dicendo: quando sarete in ascolto di questi nastri, ovunque siate, qualsiasi cosa di cui avete bisogno, in qualsiasi condizione sarete, pregherò per voi e voi potrete averla. Oh, ma è volontà divina. Wow. Wow. Wow.
Wow. Wow. Wow. We are hearing the love letter.
Stiamo ascoltando quella lettera d'amore.
Amen. We have caught the vision.
Abbiamo afferrato la visione.
Amen. We are the vision.
Noi siamo la visione. Amen. Amen. Gloria a Dio. Amen. 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 Lode al nome del Signore. Potete sedervi. Non posso quasi aspettare di entrare in questo messaggio. Quanto è importante ascoltare questo messaggio? E Dio ha dato ad Abramo un segno. Davvero? Gli ha dato un segno, una circoncisione per riconoscere la sua fede. Quello era il segno per lui che di aver accettato la sua fede. È quello che ha fatto nel nostro giorno, nel tempo. Cos'è? È il battesimo dello Spirito Santo, che siete stati suggellati. Questo è il segno del nostro tempo. Quindi che cos'è che vogliamo sapere? Se è la cosa più importante, io voglio sapere che cos'è la vera conferma di questo, la vera evidenza di sapere che ce l'ho, perché dobbiamo averla. È il segno che ha dato ad Abramo. E abbiamo annunciato che bisogna averlo, molti dichiarano di averlo, e anche fratello Branham dice: cos'è che sono là fuori che dicono di aver dato il loro cuore al Signore, di averlo accettato nel cuore come Salvatore, e battezzano nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e non siete battezzati in nulla? È incredibile. Lasciate che vi liga questo velocemente. Ho detto a dei fratelli questo: sono andato al ristorante l'altra sera e ha benedetto così tanto il mio cuore. Non volevo raccontarvi questo, ma mentre stavo uscendo è venuto un uomo e prendere qualcosa da mangiare, l'ho guardato e ha detto e voleva del denaro. Io ho detto: ti compro qualcosa se vuoi, non ti do del denaro. Quindi sono andato a prendere del cibo e gliel'ho dato e ha detto: grazie signore, lo apprezzo. Quindi ho iniziato a parlare e lentamente è andato avanti e devo cambiare la mia vita, diceva, e devo essere diverso a cosa sono, e sono arrivato al punto in cui sono e tutto questo, e ha detto: sono un disastro, devo cambiare la mia vita. E quindi gradualmente ho iniziato a parlare del Signore. Deve venire dal tuo interno, sei tu devi volerlo, non è qualcun altro, tu devi volerlo. Quindi mentre stavamo andando avanti abbiamo parlato a lungo tempo, abbiamo cominciato a parlare delle denominazioni. Oh sì, le denominazioni sono così confuse, e tu hai un fondamento religioso. Sì, sono andato a una scuola cattolica e sono stato cresciuto con i cattolici, sono come i protestanti metodisti, e probabilmente sei stato battezzato. Sì, sei stato probabilmente asperso. Sì, probabilmente sei stato, ma la Bibbia dice che devi essere sommerso. E dice: wow, non l'avevo mai sentito prima. E dice: sì, è sempre, quello è sempre, continuano a dire che dovresti essere battezzato nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo. Sì, ha detto: Padre è un nome? E lui fa: no, non è. È Figlio un nome? No, Signore Gesù Cristo. Wow. Amen. Oh, amen. Lode il nome del Signore. Amen. È così semplice, quella parola è là, proprio è detto. Non ho mai sentito cose simili prima. Oh, siamo andati dalla progenie del serpente e tutto il resto. Proprio, sei qui dentro stasera, Mark? Sono sorpreso. Ma non sai mai dov'è quel seme. Parlare in merito che Dio gli ha dato, e gli ho detto: tu non puoi più essere la stessa persona da ora in poi, perché hai sentito la parola di vita eterna. Questa è la parola. Ha detto: e noi lo siamo, possiamo impartire vita eterna. Lui ha detto, e se lo credete, quello è impartire vita eterna proprio là. Amen. Gesù ha detto: come fu ai tempi, ai giorni di Lot, così sarà la venuta alla fine del mondo, quando il Figlio dell'uomo, non il Figlio di Dio, quando il Figlio dell'uomo sarà rivelato. Amen. Chi è il Figlio dell'uomo in questo giorno? È Gesù Cristo, lo Spirito Santo, che si rivela tramite il profeta di Dio. Amen. 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 E a questo dovremmo alzarci tutti.
Lode al nome del Signore. Amen.
Ok, un profeta non significa solo un veggente, significa uno, un rivelatore della parola che è scritta. La sua stessa vita, le sue stesse parole rivelano e confermano la parola di quel giorno. Wow.
La sua stessa vita conferma la parola di quel giorno. E il suo messaggio e la sua vita hanno rivendicato questo? Tutte le scritture l'hanno rivendicato Malachia 4, Luca 17:30, Ebrei 3:8, Apocalisse 3:7. Allora Gesù, il figlio di Dio, che si rivela tramite le scritture, che rende quelle scritture che sono state predestinate per questo giorno, come è stato fatto in quel giorno e tutti gli altri giorni, che vivono, le fa vivere. Quindi è la parola vivente di Dio, e credere questo è l'evidenza dello Spirito Santo. Quindi lo credete voi? Avete lo Spirito Santo? Amen. Dovete essere davvero felici per questo. La vera evidenza dello Spirito Santo, amen, e credere che Egli è. Amen. Loda il nome del Signore. Non è William Branham i suoi pensieri, sono i pensieri di Dio che parlano tramite William Branham. Amen. Quanto siete felici per questo stasera? Loda il nome del Signore. Chiniamo i capi. Oh Signore, sei così meraviglioso, sei così grande. Oh, tutte le cose che ci dici. Avere quella rivelazione spirituale che abbiamo. Non possiamo quasi contenerci, Signore. E non importa cosa dice il nemico. Come cerca di scoraggiarci e dirci che sappiamo che non lo siamo, noi sappiamo di esserlo, sappiamo di essere nella volontà del Signore, sappiamo che stiamo facendo esattamente quello che il profeta ci ha detto di fare, e quel profeta era la parola rivelata per questo giorno, e quel messaggio, quella parola che vive nella sua sposa, non siamo solo parte di una creazione diversa, siamo parte della creazione originale. Quando ha colpito il suo fianco, eccoci qui. Come ci ha riportati al principio, quando è caduto Abramo, Adamo ha iniziato là a fare una via per noi. È venuto per sentire quello che sentiamo noi, per attraversare quello che dobbiamo attraversare noi, così che egli potesse avere compassione di noi. Il sacrificio più grande sia mai stato dato. Che amore puro. E poi ha iniziato a restaurarci di nuovo. Non c'è nessuno che sa le cose che sapete voi. Non c'è nessuno che possa sentire e avere la rivelazione di sapere le cose che sapete voi, che vi sono state rivelate in questi ultimi giorni. E sono le parole di vita eterna. Grazie, Signore Gesù. Ed è qui stasera per a sopperire ad ogni bisogno nostro. Egli sapeva più di 50 anni fa, sapeva prima della fondazione del mondo che saremmo stati qui, e poi ha parlato tramite il suo profeta per dirci che quando sarete in ascolto di questi nastri nelle vostre case, nelle vostre chiese, pregherò per loro. Lode al nome del Signore, lode al nome del Signore. Una parola vivente, è lo Spirito Santo proprio qui che vive con noi. E tutti i molti bisogni che abbiamo, Egli conosce ognuno. Ed è qui, ed Egli concederà ognuno. Avete fede per credere questo stasera? La vostra fede dovrebbe essere così alta. Signore, io vedo senza dubbio, Signore Gesù, sono suggellato con il tuo Santo Spirito, perché credo che questo messaggio, con ogni fibra che è nel mio corpo, Signore Gesù, credo che è il messaggio dell'ora. Credo che mi stai indicando Gesù Cristo. È Gesù Cristo nel tempo della fine che sta venendo di nuovo per mostrare che sta dimorando e vivendo di nuovo in noi, una sposa restaurata, e che tutti noi ne siamo parte e siamo riuniti insieme per ascoltare quella parola, ascoltare il Maestro che parla alla sua sposa. Che lettera d'amore, che vera lettera d'amore. E alcuni non la comprendono e proprio ci passano sopra, ma non noi. Oh Signore, apri le nostre orecchie stasera, ungici con lo Spirito Santo, Signore, stasera, in modo che ogni parola nella nostra lettera d'amore stasera, vogliamo sentirla, vogliamo riconoscerla e che vada nel fondo del nostro cuore, che ci hai amati così tanto anche per dirci cose che non appartengono neanche a noi. E tu hai voluto che tutti i misteri fossero rivelati alla tua sposa. Quanto sei grande, Signore Gesù. E se avete un bisogno nel vostro cuore, solo alzate la mano a Lui e dite: Signore, Tu sai qual è il mio bisogno. E Signore, il nostro bisogno numero uno è di essere più vicini a Te, per essere come Te. E mentre alziamo le mani a Te stasera, diciamo: Signore, ungimi. Spirito Santo, ungimi stasera, che questa parola possa entrare nel profondo del mio cuore. Dammi una rivelazione più profonda di questa parola. Hai detto che la cosa più grande per cui possiamo pregare è la rivelazione. Dammi più rivelazione, Signore. Preparami, Signore, per quel rapimento, per quel tempo. Crediamo che sta arrivando. Preparaci, Signore, e cose simili a Te che non sono simili a Te, toglile via, Signore, che possiamo tenere questo nel nostro cuore, Signore, mentre Tu passi vicino a noi, e noi Ti vogliamo afferrarti, toccarti e tenerti saldo. Oh, allunga la mano e tocca il Signore mentre Egli sta passando. E scoprirai che non è troppo occupato da ascoltare il grido del tuo cuore. E sta passando in questo momento. Per adempiere i tuoi bisogni. Oh, allunga la mano e tocca il Signore mentre Egli sta passando. Oh, prezioso Padre Celeste, Signore, come proprio non ci sono parole nel nostro vocabolario umano per esprimere il ringraziamento che abbiamo verso di Te, quello che Tu ci hai dato in questi ultimi giorni, Signore. Padre, che privilegio, sopra ogni popolo privilegiato siamo noi, Signore, che hai pensato così tanto a noi, che ci hai rivelato anche piccoli segreti, Signore, che Padre, che non appartengono neanche a noi, noi ce ne saremmo andati, ma Padre, Tu hai deciso di dirci tutta la storia dall'inizio alla fine. E Padre, come incoraggia i nostri cuori, Signore, sapere che di aver riconosciuto questo messaggio, aver riconosciuto il messaggero, Signore, aver riconosciuto quella voce, Signore, come proprio entra nelle nostre anime, è proprio come ci conforta e ci solleva e ci incoraggia, Signore. Padre, non c'è niente che possiamo fare da noi stessi, deve venire da Te, Signore, è quell'abisso che chiama l'abisso, Signore. E Padre, non l'abbiamo messo noi nel nostro cuore, Tu l'hai fatto. E Padre, noi sappiamo che se riconosciamo chi è colui nei nostri giorni, quello è il segno dello Spirito Santo. Veramente, Signore, mentre ci ungi e gridiamo dai tetti delle case e vogliamo dirlo a tutti, abbiamo la verità e vogliamo che ognuno la veda, e non c'è niente che possiamo farci, Signore, è tutta la Tua opera. Come Ti amiamo, Signore, Ti adoriamo, Padre, Ti ringraziamo, Padre, per aver aperto i nostri occhi in questi ultimi giorni, per aver ascoltato la Tua parola. E Padre, mentre ascoltiamo questa festa delle trombe stasera, Padre, possa Tu ungerci come mai prima, Signore. Oh, versa il Tuo Spirito Santo su di noi, sui nostri cuori, sulle nostre orecchie, per afferrare ogni parola, ogni virgola, ogni puntino, ogni suono, ogni pronuncia, ogni cosa importante per noi, Signore, perché è la Tua voce che parla a noi. Oh, come Ti amiamo, Signore, come proprio Ti apprezziamo, e vogliamo dire ancora una volta che Ti adoriamo con ogni cosa che è in noi, Signore. Padre, ognuno che aveva un bisogno nel cuore, quelli che sono in ascolto da tutto il mondo, dall'est all'ovest, dal nord al sud, veramente veniamo riuniti, Signore, appena prima di partire, e siamo venuti per questa parola, Signore, quanto siamo grati. Signore, preghiamo che Tu possa rispondere ad ogni bisogno, ad ogni mano, i bisogni che sono stati scritti qui su questo pulpito, Signore, preghiamo, abbiamo fiducia quando veniamo davanti davanti a te, Signore, sapendo che quella che siamo parte di te, Signore, siamo tuoi figli e figlie, e stiamo chiedendo, stiamo presentando questo segno, il messaggio dell'ora con le nostre preghiere, credendo che, sapendo che ogni cosa sarà a posto, sapendo di essere nella tua perfetta volontà, Signore. Cos'altro potremmo chiedere, Signore? Di sapere che stiamo camminando al passo con gli occhi su quel messaggero, non stiamo andando da destra né a sinistra, siamo proprio là in linea, Signore, con tutto quello che abbiamo. Oh, ti amiamo, Signore. Stai con noi nel rimanente messaggio. E mentre cantiamo questi canti di adorazione, possa il tuo Spirito Santo essere compiaciuto e muoversi e scendere in un modo speciale, Signore. Ci affidiamo ogni cosa che abbiamo a te, nel nome di Gesù Cristo preghiamo. Amen. Ciao. Oh, allunga la mano e tocca il Signore mentre Egli sta passando. E scoprirai che non è troppo occupato per ascoltare il grido del tuo cuore. Egli sta passando in questo momento per adempiere ai tuoi bisogni. Oh, allunga la mano e tocca il Signore mentre Egli sta passando. Loda il nome del Signore. Potete sedervi. Quanti sono felici di essere qui stasera? Amen. E quanti cuori sono già stati incoraggiati stasera? Amen. E proprio non riesco quasi ad aspettare di fare questo messaggio. Oh, il mio cuore sta gorgogliando. E prima di farlo vorrei cantare alcuni canti di adorazione a Lui, perché veramente Egli è il Signore. Egli è tutto per noi. E voglio iniziare con quel piccolo coro. Egli è il Signore. È il Signore. È il Signore.
Yes, He is Lord,
il Signore.
And He has risen,
Egli è risorto dalla morte,
and He is
ed è il Signore.
Lord, and every knee,
ogni ginocchio si piegherà. Siamo così grati, che popolo privilegiato siamo per essere riuniti qui questo pomeriggio, Signore. E Padre, siamo proprio, veramente crediamo che Tu sei, Signore. Signore, la Tua parola è perfetta, Padre, e non cambia mai, Signore. Tu sei sempre stato lo stesso ieri, oggi e in eterno, Signore. E Padre, mentre siamo riuniti insieme oggi pomeriggio, Signore, crediamo che Tu unga i nostri cuori per ricevere questa parola, Signore. Ti amiamo, Signore. Amiamo la Tua parola e Ti ringraziamo per ciò. E Padre, stai con noi con queste decime offerte. Preghiamo che Tu le benedica, Signore. Benedici quelli che le donano, Signore. Concedilo, ti chiediamo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Every knee shall floating down the
stream. Stiamo navigando verso un corso della vita e non ci rimane molto da rimanere. The lifeboat. E le nuvole tempestose dell'oscurità presto diventeranno un giorno luminoso. Allora prendiamo coraggio tutti quanti, perché non siamo rimasti soli. E presto verrà quella barca di vita per riportare a casa i suoi gioielli. Allora coraggio, fratello mio, coraggio! Le nostre prove presto finiranno. E presto incontreremo i nostri amati, li incontreremo su quella riva. E qui siamo pellegrini e stranieri, siamo alla ricerca di una città che ha da venire. E presto quella barca della vita verrà per venire a casa i suoi gioielli. E a volte il diavolo mi tenta e mi dice che è tutto in vano di cercare di vivere una vita cristiana e camminare nel nome di Gesù. Ma poi io sento il Maestro che dice: allungherò per te la mia mano d'aiuto, e se solo confiderai in me, io ti guiderò verso quella terra. Allora prendi coraggio, fratello mio, prendi coraggio. Le nostre prove presto saranno finite. E presto incontreremo i nostri cari, incontreremo su quella riva. E qui siamo pellegrini ed estranei, perché cerchiamo una città che ha da venire. E presto verrà la barca di vita per venire a casa i gioielli. E presto la barca di vita verrà, e con gli occhi della fede riesco a vedere, mentre passa attraverso quelle acque per venire il mio soccorso e il tuo soccorso e portarci al sicuro nel porto con amici che amiamo così caramente. Oh, preparatevi, grida il capitano, guardate, è quasi arrivata. Oh, coraggio, fratello mio, coraggio. Le nostre prove presto saranno finite. Our loved ones we shall meet. Incontreremo i nostri cari, li incontreremo su quella riva, guardate. Oh, siamo pellegrini ed estranei qui. E cerchiamo una città che ha da venire. La nave della vita presto verrà per venire a casa i tuoi gioielli. Ora è il tempo di venire a bordo mentre lei sta passando. Simba, ma se ti attarderai e aspetterai troppo a lungo, sarai perdito per sempre. E la tariffa è stata pagata per tutti. E il capitano ora ti invita a venire, di venire a bordo di quella barca di vita che ti porterà al sicuro a casa.
Soon be over. Oh, our loved ones we shall meet upon the golden shore. Oh, we're pilgrims and we're strangers here, seeking a city to come. The lifeboat soon is coming to gather the jewels.
That's a verso.
Oh,
la barca di vita presto verrà. Io posso vedere con gli occhi della fede mentre naviga attraverso le acque per venire il mio soccorso e il tuo soccorso e portarci al sicuro nel porto con amici che amiamo così caramente. Preparati, grida il capitano. Oh, guarda, è quasi arrivata. Allora coraggio, fratello mio, coraggio. Le nostre prove presto saranno finite. Our loved ones we incontreremo i nostri cari, li incontreremo su quella riva dorata.
We're pilgrims and we're
siamo pellegrini ed estranei qui, perché cerchiamo una città che ha da venire. Forse nella barca di vita presto verrà a portare a casa i suoi gioielli. E io volerò via, oh gloria, sì, io volerò via e non morirò. Alleluia, andando avanti, sì, io volerò via. E sì, volerò via, oh gloria, volerò via. E non morirò, alleluia, andando avanti, io volerò via. E un bel mattino, quando questa vita terminerà, io volerò via. Verso quella casa sulla sponda celestiale di Dio, e io volerò via. Quando queste le ombre di questa vita diventeranno fitte, io volerò via, è come un uccello che è sfuggito dalle fare della prigione, io volerò via. E io volerò via, oh gloria, e volerò via. I shall not die, alleluia, e non morirò, alleluia, andando avanti, io volerò via. E ancora pochi giorni tristi, e poi io volerò via. E verso quella terra dove la gioia non finirà mai.
Sedervi.
Sufficiente.
suo amore è abbondante e libero, gratuito. E che gioia riempie la mia anima sapere, proprio il sapere che la sua grazia è sufficiente per me. Quando il tentatore porta la confusione e non so che cosa fare, e io sulle mie ginocchia mi rivolgo a Gesù, perché Egli mi porterà sempre attraverso e la disperazione diventa vittoria ogni volta, mentre imparo ad aspettare e in Lui c'è fede per ogni giorno. Oh, la sua grazia è sufficiente. E il suo amore è abbondante e gratuito. E che gioia riempie la mia anima nel sapere, proprio nel sapere, che la sua grazia è sufficiente per me. Oh, la sua grazia è sufficiente per me. E il suo amore è abbondante e gratuito. E che gioia riempie la mia anima. Oh, nel sapere, oh, proprio nel sapere, che la sua grazia è sufficiente per me. E che gioia riempie la mia anima. Nel sapere, oh, solo nel sapere, che la sua grazia è sufficiente per me. La sua grazia è sufficiente per tutti i nostri bisogni. Il suo amore è abbondante. Veramente quanto siamo grati per avere quella grazia che sta per ognuno di noi. E veramente, come da piccola sposa possiamo cantare a quel piccolo coro che ogni cosa è a posto. All is well. Tu è a posto. All is well. Tutto è a posto. Abbiamo ascoltato il messaggio Shalom. E ogni cosa è a posto. C'è un luogo di perfetto riposo dietro quel velo interno, quella cortina interna, così riposa, dico la sposa, riposa, perché ogni cosa è a posto. Ogni cosa è a posto.
Yes,
Abbiamo ascoltato il messaggio Shalom. In ogni cosa è a posto. Perché c'è un luogo di riposo perfetto dietro la cortina. Quindi riposa, piccola scusa, riposati. Perché ogni cosa è a posto. Privilegio e onore per essere riuniti qui per ascoltare il messaggio, la festa delle trombe, un altro mistero che è stato nascosto fin dalla fondazione del mondo, ma ora viene rivelato alla sposa di Gesù Cristo. Padre, possi tu ungerci per ascoltare questo messaggio e possiamo diventare più simili a te. Che privilegio è introdurre, a chiamare questo palco e portarci questo messaggio a festa delle trombe, il nostro profeta William Marion Branch. Dio benedica.
Andiamo
i capi. Signore,
in
un'occasione è stato detto dai tuoi amati discepoli: insegnaci a pregare. Perché quando siamo in vista del grande Dio del cielo, ci rendiamo conto di quanto siamo insufficienti. Quindi insegnaci a pregare, Signore, i nostri cuori ora, per le cose che sarebbero di beneficio al tuo regno e per i tuoi servitori. Conosci il bisogno di ogni persona qui. E qui sul pulpito stamattina ci sono fazzoletti e grembiuli e piccoli pacchi provenienti dai bisognosi di aiuto fisico e familiare, qualsiasi cosa che potrebbe essere, ma tu sei Dio, è il solo Dio, l'unico vero Dio che c'è. E ti chiediamo nel nome di Gesù, il tuo amato figliolo, che tu guarisca ognuno di questi.
E ce ne possono essere alcuni qui che non hanno un fazzoletto qui o un pacco, che abbiano bisogno di guarigione. Ce ne possono essere fuori da una parte all'altra delle nazioni attorno al mondo, che in cui questo nastro li trova nelle loro case, nelle loro chiese. Vorremmo pregare, Signore, che mentre il servizio va avanti e o il nastro viene ascoltato, o qualunque posizione in cui potremmo trovarci o condizione, possa il grande Dio del cielo onorare questa sincerità dei nostri cuori stamattina e guarire i bisognosi, dare loro ciò di cui hanno bisogno. Benedicici ora nel servizio che si sta aprendo. Parla tra di noi come mai prima, per amore del Regno di Dio. Noi aspettiamo la tua risposta nel nome di Gesù. Amen. Mi aiuti con questo? È buono essere di nuovo qui in chiesa stamattina. E stavo parlando ad alcuni amici che sono appena venuti dall'Ohio, ad una ragazzina che è stata portata qua giù alcuni mesi fa, che stava morendo di leucemia. Le persone erano molto povere, i genitori. E stamattina non ho il tempo per leggere la testimonianza che sta andando in archivio, ma c'è la fotografia della ragazzina dopo 3 giorni, credo fosse dopo che si pregò per lei. I dottori le avevano dato solo 3 giorni da vivere, e nei 3 giorni seguenti non riuscivano a trovarne neanche una traccia. E così lei è a scuola, molto felice. Sono sicuro che la chiesa ricorda quando l'abbiamo avuta qui nella sala. E anche il piccino che era nato con le viscere come all'esterno. In un certo modo i dottori e questa poca salute per cui le viscere si erano formate da non poter essere rimesse dentro, avevano paura di toccare la piccola creatura, proprio un bambino appena nato. E ora il piccolo ha circa un anno, credo, qualcosa così, con le viscere normali, tanto normale quanto possibile. È solo la grazia di Dio di quanto Lui è buono verso di noi. Ora, oggi, volevo annunciare che la riunione che stavo programmando di andare questa prossima settimana in Africa con il fratello Joseph Mosè in Kenya e in Tanganyika. Non siamo in grado di avere la riunione. Con un telegramma da parte del fratello Mosè, la scorsa settimana 3 dei nostri missionari sono stati uccisi e assassinati, e stanno avendo una rivolta là. I comunisti stanno introducendo fortemente armi agli indigeni, la Cina Rossa, la Russia, affermando di avere pescherecci tutto attorno, e portano armi agli indigeni che non sanno niente di meglio che usarle su qualsiasi cosa qui abbiano idea di usarle. Così il governo ha pensato che non sarebbe saggio avere una riunione là in quel momento, e per quanto comprendo che in questo momento anche fratello Bosè non può nemmeno tenere aperta la scuola in questa zona dove stava andando, ma non è cancellato, è solo posticipato, e che non riescono di nuovo ad avere la calma. Sono molto felice di vedere stamattina di nuovo in mezzo a noi, dopo molti anni di assenza, il fratello Jackson, il fratello Sidney Jackson, la sorella Jackson dal Sudafrica. Hanno parlato? Sì. E queste persone sono stati i miei veri fratelli e sorella e collaboratori nella campagna in Sudafrica, nell'ultimo viaggio là. Che confidiamo che un giorno, per grazia di Dio, di ritornare di nuovo con loro, perché è necessario. Ho cercato per 9 anni di tornarci, a causa delle organizzazioni e così via, non vogliono lasciarmi ritornare. Così, di recente ho scritto loro una lettera e ho detto: quindi che il sangue di quelle anime perdute sia su di voi e non su di me, poiché credo che Dio volesse usare il mio ministero laggiù per quelle persone da un po' di tempo, e per le loro differenze denominazionali non vogliono permettermi di ritornare. Va bene, il Signore se ne prenderà cura. Ora, quello che desidero dire stamattina è che se il Signore vuole, e fratello Neville mi ha chiesto di tenere i servizi stasera al tabernacolo, così noi siete invitati, e poi se il Signore vuole anche domenica prossima dovrei essere qui, quindi forse per le prossime 2 o 3 domeniche, a motivo della mancanza di questa, essendoci la cancellazione di questa riunione che era in preparazione. Ora, ci piacerebbe dire che ho detto che forse avremmo predicato le sette trombe durante questo periodo. Ci siamo chiesti in che modo lo avremmo fatto nell'insufficienza della dimensione dell'edificio e l'inconvenienza del condizionatore d'aria e non c'è aria condizionata nella stanza, non è proprio ancora pronto per l'aria condizionata, e abbiamo cercato di prendere in affitto questa scuola lassù, che ha l'aria condizionata, che possa sedere per circa, non so, un buon numero di posti, una scuola molto bella, ma non abbiamo potuto trovare niente, e volevano darci settimana prossima, ma la settimana prossima vedi, ci sono delegazioni che vengono da diverse parti del mondo, dalla Giamaica, dalle isole del sud e anche da Sud America, Canada, Messico e da una parte all'altra delle nazioni, e se lunedì inviassimo gli inviti dunque non li riceverebbero prima di mercoledì o giovedì, quindi dover chiedere dei giorni permesso e così via, che darebbe fastidio all'orario. Continuando nelle settimane successive fino al tempo della scuola, succede che dovete prendere una sera, sospendere per una sera o due e poi di nuovo continuare, quindi non potevamo fare questo, e mi chiedevo perché, quando avevo pregato sinceramente, e poi è quasi tempo per noi di ritornare di nuovo in Arizona in modo che i ragazzi vadano a scuola, e poi noi stavo parlando a mia moglie, dunque ieri sono entrato nella stanza e ho detto: Signore, io posso non usare queste tante parole, ma Dio, comprendi per piacere ciò che sto intendendo nel mio cuore. Qual è il problema? Che viene impedita ogni cosa nel predicare quelle trombe. E poi lui è venuto e lo ha rivelato, ed ora stamattina voglio parlarvi sulla ragione del perché. Ed ora, per chi ha la Bibbia e vorrebbe volgere nella propria Bibbia, volgeremo prima a Levitico, 23esimo capitolo di Levitico. Se il Signore vuole, stasera predicherò sull'argomento andare al di là del campo, e sarà breve, in modo che possiate avere il tempo di ritornare ai vostri luoghi di lavoro. Siamo felici di vedere degli ospiti qui, gente di fuori città. Quante persone di fuori città sono qui mentre guardiamo? 95%, sì, 98% della congregazione. Così vedete che non è Jeffersonville, è la gente che viene a Jeffersonville che fa. Siamo qui per la grazia del Signore. E ora voglio leggere da tre punti stamattina. Uno di essi si trova in Levitico, il 23esimo capitolo, e l'altro è in Isaia 18 e Isaia 27, per voi che lo state annotando. E ora, invece di predicare, se il Signore vuole, lo farò stasera, ma stamattina voglio insegnare sulla festa delle sette trombe. E che questo mese è la festa delle sette trombe, iniziando il quale è il settimo mese, che sarebbe il 15 luglio, l'inizio della festa delle trombe, nelle leggi levitiche. Ora, se avete i vostri fogli e altro e desiderate di mettere per scritto le scritture, i testi e così via mentre procediamo, c'è una cosa in questa riunione: fa caldo, e durante gli anni ci siamo abituati a questo. Ma qualcuno potrebbe pensare che io creda che quando entriamo in questo edificio noi faremo il tempo, forse, e in parte parzialmente nell'eternità, per il modo in cui trattengo a lungo le persone. Io non intendo che sia quel modo, ma credo che stiamo vivendo così vicino alla venuta di Gesù che devo approfittare di ogni minuto in cui ho le persone radunate. E pensavo, quando stavo guidando per la strada poco fa, stando fuori per una breve preghiera appena prima di accedere al pulpito, come fa qualsiasi ministro sincero, pensavo: sai, noi abbiamo il tempo più glorioso quando ci incontriamo qui insieme, ma la gente si riunisce da molti stati, sedenti proprio qui ora, da molto lontano, centinaia e centinaia di miglia, e ci raduniamo insieme per aver comunione attorno alla parola. Ma presto verrà un tempo in cui questo sarà solo un tenero ricordo. Esatto, queste occasioni ci saranno tolte. Così, quindi, dobbiamo fare tutto quello che sappiamo di fare, ogni istante, per far sì che questo conti. E pensate a questo ora, mentre stiamo soffrendo nel caldo della mattinata. Sapete, ogni corpo umano, esso stesso, è una
dinamo di calore lo rende piuttosto difficile. Ma desidero che prendiate la parola. Ora, appena prima di leggere, preghiamo. Signore, la maggior parte delle persone qui dentro che può muovere le mani potrebbe girare le pagine di questa Bibbia, ma c'è solo uno in mezzo a noi stamattina che può aprirla. Questo è il grande Spirito Santo, il quale si trova in mezzo a noi. Apri per noi la parola, Signore, mentre leggiamo, come tu lo facesti ai tuoi discepoli mentre andavano sulla strada verso Emmaus, e cominciai a spiegare loro le scritture. E quando ce ne andremo possiamo dire come quelli che tornavano a Gerusalemme da Emmaus, non ardevano i nostri cuori dentro di noi mentre egli ci parlava lungo la via? Poiché è nel nome di Gesù che lo chiediamo. Amen. Alziamoci in riverenza della parola. Ora, il mio argomento stamattina è la festa delle trombe. Voglio leggere ora dal 23esimo versetto del 23esimo capitolo di Levitico. Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: parla ai figlioli di Israele, dicendo: nel settimo mese e nel primo giorno del mese celebrate un sabato, una ricordanza con suon di tromba, una santa raunanza. Ora, nel libro di Isaia, iniziando con il primo verso del 18esimo capitolo, questi si collegano insieme. Guai al paese che fa ombra con le ale, che è di là del fiume d'Etiopia, che manda messi per la mare e i vaselli di giunco sopra le acque, dicendo: andate, messi leggeri, alla gente di lunga statura, di pelata, dal popolo spaventevole, alla gente sparsa e calpestata, la cui terra il fiume ha predato. E voi tutti, e abitanti del mondo, e voi, gli abitanti della terra, quando si leva una bandiera sopra il monte, riguardate, e quando si suonerà la tromba, ascoltate. In Isaia 27, 12 e 13. In quel giorno dunque avverrà che il Signore scuoterà dal letto del fiume fino ai torrenti d'Egitto, e voi figlioli di Israele sarete raccolti ad uno, ma in quel giorno avverrà che si suonerà con una gran tromba, e quelli che erano stati perduti nel paese d'Assiria e quelli che erano stati scacciati nel paese d'Egitto verranno e adoreranno il Signore nel Monte Santo in Gerusalemme. Preghiamo di nuovo. Signore, benedici queste parole per i nostri cuori, i nostri pensieri e la nostra meditazione possano essere in accordo al tuo ordine, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ci sono così tante cose che un pastore piacerebbe dire alla sua congregazione che lui ama, di gente diversa che viene da posti diversi, che non sarebbe permesso in considerazione del tempo. Ora, mentre ci avviciniamo a questo argomento, desidero che vi sentiate in libertà, e molti di voi sono in piedi e quando sono passato le sale erano piene, fuori dalle porte, di fronte, attorno all'edificio, attorno ai muri. Così ora, se volete cambiare posto l'uno con l'altro, sarà buono. Ora, la festa delle trombe. Ora, questo era un raduno di Israele, dove si radunavano assieme, la festa delle trombe. Ora, ho aspettato un po' di tempo per parlare sull'argomento delle sette trombe nel libro di Apocalisse. E ora esamineremo questo solo momento per presentare il mio vero motivo per cui non parlo questa volta, perché lo Spirito Santo non mi avrebbe permesso di parlare questa volta su queste cose. So che forse sembra molto infantile per la gente di grande cultura e conoscenza, ma per il cristiano è diverso. Noi seguiamo la guida dello Spirito, è soltanto quella. Ora, ho iniziato a fare attenzione alla predicazione delle sette epoche della Chiesa, che è il modello o la previsione di tutto quello che Dio avrebbe fatto per le Chiese e attraverso le Chiese, collocandole nella loro posizione. I primi tre capitoli del libro di Apocalisse rivelano tutti gli avvenimenti alla Chiesa. Quindi, dal terzo capitolo al diciannovesimo capitolo dell'Apocalisse, non si vede più la Chiesa. La Chiesa sale nel quarto capitolo di Apocalisse e torna indietro. Il diciannovesimo capitolo di Apocalisse, la sposa e lo sposo insieme vengono sulla terra. E poi, dal diciannovesimo capitolo alla conclusione del ventiduesimo capitolo, è tutto sul millennio e su ciò che avverrà negli anni che devono seguirlo. Durante il quarto e fino al diciannovesimo, Dio tratta con Israele. Ora, dunque, quando abbiamo finito con il libro della rivelazione della Chiesa, ciò che Dio ha fatto per quelle sette chiese che si trovavano allora nella loro infanzia, ovvero la loro ombra in Asia Minore, quindi lo Spirito Santo ci ha rivelato e aperto tutti i misteri là dentro, di come lui ha portato la sua Chiesa attraverso la storia. E se non avete le sette epoche della Chiesa sul naso, sarebbe buono se le ascoltaste, e presto saranno in forma di libro. Dunque, lasciandolo questo e presumendo che dopo un po' avremmo predicato sui suggelli, non sapendo cosa fossero i suggelli, avevo la mia idea personale, come fa ogni ministro, legge forse ciò che aveva detto un altro uomo e credere per quanto a me possibile con loro le cose su cui avevano tratto le loro conclusioni. Avevo letto il libro del signor Smith, Uriah Smith, che è l'insegnante avventista, e avevo letto i suoi pensieri su questo, e avevo letto il signor Larkin, avevo letto così tanti altri e i loro commentari su questo. Ma per un motivo o l'altro pensavo che io stesso avessi una visuale di questo, che poteva avere dei punti diversi. Ma una volta, cercando di parlare solo di tre argomenti, il primo, ovvero i quattro argomenti dei quattro cavalieri, predicai su questo per quattro sere, uno su ogni cavallo e l'altro. Ma poi, appena prima che accadesse, mi è stata data una visione che è su un nastro, come tutti voi sapete, signori, che ora che sarei andato in Tucson, Arizona, e là, nella parte arretrata del deserto, sulla montagna, dove mi trovavo con dei fratelli, e mi è stato detto quale grande esplosione sarebbe venuta. Io, sette angeli scesero. Pensando in me stesso che si trattasse della fine della mia vita, dissi a mia moglie di andare con Billy e cosa fare con i bambini e così via, e che ci saremmo incontrati di nuovo dall'altra parte. Poi un giorno, nella Sabino, mentre Dio mi chiamò il mattino presto lassù, ero su, pregando, con le mani alzate, e una spada venne nelle mie mani. Sapete questo, stavo là e guardavo proprio naturale quanto è la mia mano ora, non sapendo cosa significasse. Mi venne affidata con una voce che disse: questa è la spada del re. E dopo, quando l'angelo del Signore lo rivelò, essa era la parola nella mano. Immediatamente dopo questo, gli angeli del Signore apparvero e parlarono delle sette trombe, ovvero i sette suggelli, e dovevo ritornare qui a Jeffersonville e predicare i sette suggelli. E là, se ho mai detto qualcosa che fosse ispirato, si trovava in quello. Là, dove l'angelo del Signore ci incontrò, e la Bibbia diventò una nuova Bibbia. Là essa si aprì e rivelò tutte le cose che i riformatori e i fatti avevano tralasciato. Fu la completa rivelazione di Gesù Cristo, interamente nuova per noi, ma perfettamente, esattamente con la Scrittura. Quella era la parola che è sempre stata. e sono stato così ispirato e guidato. Poi quando sono arrivato a questa parte del predicare le sette trombe, ho pensato, beh, cercherò di non pensare a niente, aspetterò fino a quel momento e lascerò che egli me lo riveli. E poi ieri quando ero, sono entrato nella stanza e mi stavo chiedendo il perché, ovvero mi chiedo scusa, è accaduto l'altro ieri, quando sono entrato nella stanza per cercare di capire, è stato là che lo Spirito Santo ha aperto questo per mostrarmi la ragione per cui non è utile per la Chiesa in questo momento, perché non ha niente affatto a che fare con la Chiesa. Ora, i misteri nascosti di Cristo sono stati rivelati pienamente nei sette suggelli. Per primo rivelò le sette epoche della Chiesa, aprì le epoche e le mise in posizione, sia con la storia che con la Bibbia. E posizionò come si trovavano e come ci siamo trovati nell'ultima epoca, che è l'epoca della Chiesa di Laodicea, che era la più corruttibile di tutte le epoche della Chiesa, anche dalla prima stessa, dagli Efesini, che fu una grande epoca della Chiesa. E poi in che modo qui lo Spirito Santo mi diede una visione e vedendo cosa sarebbe avvenuto, l'ho disegnato sulla lavagna 2 anni fa. Eccolo quassù nel disegno, in che modo la luce si stava affievolendo sulla terra, che era esattamente il modo in cui la luce venne sulla terra come Vangelo, e come essa sarebbe comparsa lentamente, sarebbe svanita, non sapendo a quel tempo cosa significasse e come sarebbe accaduto. Ma il grande mondo ecumenico ha avuto un incontro con Roma, e Roma, che è la madre di tutte le organizzazioni, il Papa, per la prima volta nella storia, ha lasciato il Vaticano ed è andato a Gerusalemme e molti altri luoghi. Ora, Gerusalemme è l'antico seggio di tutta la nostra religione. È Gerusalemme. In questo antico seggio, il Papa da Roma, che è stato il più grande nemico della Chiesa di tutti i tempi, parte per andare a visitare Roma, ovvero da Roma alla Palestina, Gerusalemme. E come vediamo, essendo io stesso non istruito, non conoscendo le parole e come esprimerle, ho sempre insegnato i simboli, i modelli della natura. La natura seguirà la natura. E la natura è di Dio. Quando prendete un periodo di tempo in cui il bestiame nel campo si raduna tutto insieme nell'angolo del campo, tirate la lenza fuori dall'acqua, il pesce non lo toccherà, non lo prenderete mai, vedete? Il bestiame si sta riposando, a meno che non vi accadesse di lasciarla cadere proprio nel letto di uno. Ma quando il bestiame inizia a mangiare, osservate, nello stesso momento in cui il bestiame fa questo, anche gli uccelli partiranno verso gli alberi, smetteranno di mangiare. Vedete, è la natura, è tutta è armonizzata insieme. Osservate le api in quel momento, ronzano sopra il miele e non lo raccogliono. Tutta la natura si muove assieme. E quindi, come quando vediamo un albero che lascia cadere una foglia, molto presto a questo punto, entro i 2 mesi successivi, le foglie lasceranno l'albero e la vita, la linfa scenderà nella radice. E le foglie dell'albero si staccheranno e cadranno sul terreno e marciranno. E il calcio e il potassio, ciò che si trova nella foglia dell'albero, marcirà nel terreno. E cos'è accaduto? La vita di essa è andata avanti e la riassorbirà in sé e riporterà di nuovo quella foglia. È una morte, sepoltura e resurrezione. E tutta la natura. E la luna è la moglie del sole. È la luce minore. E poi, inoltre, quando il sole è andato via, in assenza del sole, la luna riflette la luce sulla terra, che è un simbolo della Chiesa. E quando il Papa, l'antico nemico della Chiesa, parte e va a Gerusalemme, che è il seggio della Chiesa, che la nuova Gerusalemme e la vecchia Gerusalemme, notiamo che prima che lo facesse ci fu un oscuramento totale della luna. e nei giornali in tutta la nazione, come l'abbiamo qui sulla bacheca, si mostra in che modo quella luna diventò da luce a tenebre. E questo stesso fenomeno che quella luna disegnò esattamente nei cieli, la stessa cosa che lo Spirito Santo mi fece tracciare qui 2 anni fa, mostrando, coprendo quando si giunge a 6 foto o un mezzo là, la settima, perché la settima epoca della Chiesa c'era solo un'onda di luce, la partenza della, ecco dove Gesù sta picchiando la porta, ma ci si addentra nella totale oscurità. E che riflesso, quale messaggio da Dio stesso, che queste cose sono la verità. Lo testimoniò per primo nella sua parola, poi attraverso lo Spirito sul pulpito, e poi lo ha dichiarato nei cieli. Non c'è proprio nessun errore in merito. Quei suggelli e quelle epoche sono perfettamente in linea. Perfettamente. Dio che rende testimonianza attraverso segni soprannaturali e prodigi, con la parola e la storia, tutto messo insieme. Nell'epoca in cui stiamo vivendo ora. Ora è difficile per le chiese vedere questo. È difficile per le denominazioni vederlo. Si sforzano sempre di pensare che state cercando di rimproverare aspramente le persone. Non è così, state cercando di avvisare le persone. Non è sforzarsi di essere cattivi con loro, state cercando di persuaderle dal male. Non sono le persone nelle organizzazioni, è il sistema in cui si trovano che li condanna. I cattolici, i protestanti, i giudei, cos'altro più, sono persone sincere, oneste, sono esseri umani che le suore non entrano in convento per essere donne cattive, entrano là per essere brave donne, cercano di avvicinarsi di più a Dio, ma è il sistema che li contamina. La gente si unisce alla Chiesa non per essere una cattiva persona, ma per essere una brava persona. Ma è il sistema della Chiesa che li allontana dalla parola e dai principi che Dio ha stabilito per questo giorno. E questo è ciò che li fa andare fuori. Ma ricordate, Dio è la parola. E in ogni epoca Lui ha diviso in parti la parola per ciascuna epoca che ci sarebbe stata sulla terra. L'ha divisa in parti nell'epoca della Chiesa. I 7 suggelli ne hanno rivelato ogni minima parte. Vedete? Perché c'erano misteri che erano ancora nascosti. Troviamo in Apocalisse 10, alla fine del messaggio del 7° angelo, che questi misteri che erano stati nascosti sarebbero stati rivelati. Apocalisse 10:1-7. Notate, il motivo è perché non c'erano stati profeti durante quest'epoca. La Bibbia ha detto che Dio non fa niente fino a che non lo rivela ai suoi profeti, ai suoi servitori, i profeti. E la parola del Signore in tutte le epoche è sempre venuta ai profeti, mai a un sistema, mai a un gruppo. Dio non ha mai usato un gruppo. Ogni volta che un qualsiasi gruppo di persone si è organizzato, Dio lo ha lasciato e non è più ritornato. E cercate nella storia e vedete se è giusto o meno. L'abbiamo già fatto. E lì non tratta mai con un sistema, un gruppo, dopo che si organizzano. È contrario a Dio. Quindi, durante il tempo delle riforme, arrivarono là i riformatori, come i 7 suggelli hanno dimostrato che avvenne. Ma negli ultimi giorni, ora, doveva essere rivelato di nuovo, perché troviamo nelle scritture in Malachia 4, che ci deve essere un'unzione che scende. E ristabilisca di nuovo quella fede originale e riporti la fede delle persone alla Pentecoste originale, la fede dei padri. E abbiamo considerato l'Elia della prima venuta, abbiamo considerato l'Eliseo che venne dopo di lui, abbiamo considerato Giovanni Battista dopo questo, che era l'Eliseo di quel giorno ed una promessa per un altro in questo giorno. Ora, Giovanni Battista non era l'Eliseo di Malachia 4, era l'Eliseo di Malachia 4, Malachia 3. Gesù disse così: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia per preparare la via. Lo troviamo essere quello. Ora, nel fare così, nel trovare queste posizioni, sappiamo che tutto il resto della scrittura ispirata da Dio ci rivela che siamo nell'ultimo giorno. Ora, se io venissi con il messaggio di Pentecoste e mi trovassi nell'epoca della chiesa di Laodicea, e non sarebbe corretto. Ecco la ragione per cui Wesley non poteva portare il messaggio di Lutero. Lutero si trovava in un'epoca, l'epoca della Chiesa, e Wesley si trovava in un'altra epoca della Chiesa. Se Gesù fosse venuto col messaggio di Mosè, non avrebbe funzionato. Se Mosè fosse venuto col messaggio di Noè, non avrebbe funzionato. ma Dio ha diviso in parti per il suo popolo di ogni epoca una scrittura, e prima che l'epoca possa venire all'esistenza nel tempo, le chiese lo hanno confuso a tal punto che essi non sanno dove si trovano. Ecco il motivo per cui mancano di riconoscere Gesù essere il figlio di Dio. E se le loro tradizioni avevano accecato i loro occhi, ma egli era esattamente con la scrittura. Per i profeti fu la stessa cosa. Gesù disse: chi di voi, dei vostri padri, non ha lapidato quei profeti che vi erano stati mandati? Dunque Dio manda il suo profeta, e il profeta è la vivente parola di Dio resa manifesta. Gesù disse: come potete condannarmi nel dire che sono il figlio di Dio? E voi chiamate nelle vostre leggi, voi avete detto che quelli a cui è venuta la parola del Signore, che erano i profeti, li avete chiamati dei, e essi lo sono, poiché le scritture non possono essere infrante, gli disse. Dunque come mi condannerete? Quando egli erano una parte della legge, erano una parte della parola di Dio, ma Gesù era la pienezza della parola di Dio, il suo completo piano di redenzione. La completa sufficienza di Dio era in lui. Ed ora, lungo l'epoca della Chiesa, hanno fatto la stessa cosa. I sette suggelli devono rivelare tutti i misteri che sono stati lasciati da parte durante quel tempo, perché eravamo senza profeti. E la parola non viene a riformatori, profeti. Dio è immutabile. In Malachia 3 dice: io sono Dio e non muto. La prima maniera di Dio di fare qualcosa, quella era sempre la maniera di Dio di fare qualsiasi cosa. Dio decise che avrebbe salvato l'uomo col sangue sparso nell'innocente nel giardino d'Eden, e non ha mai cambiato fin da allora, e non può cambiarlo. Abbiamo provato con l'istruzione, gli edifici, i sistemi, le denominazioni, l'etica e ogni altra cosa, ma tutto ha fallito. Ma c'è solo un luogo in cui Dio incontra l'uomo, e questo è sotto il sangue sparso dell'innocente, solamente con il sangue. Questa fu la sua prima decisione. Vedete? Possiamo prendere una decisione noi, e l'anno successivo possiamo pensare di meglio, l'anno successivo ne abbiamo un'idea migliore. Dio non può, è infinito. La sua prima decisione è perfetta. Niente può smuoverla. Io posso imparare di più, noi siamo limitati. Io posso imparare di più, voi potete imparare di più, ma Dio non può imparare di più. Egli è perfetto dal principio. E quindi la sua prima decisione: poggiate la vostra anima su di essa. Quello che dice la Bibbia, ecco tutto. Dio un giorno deve giudicare il mondo. E i cattolici dicono che lo giudicherà attraverso la Chiesa cattolica. Se è così, quale Chiesa cattolica? E si differiscono una dall'altra. Se lo si giudica attraverso il protestante, quale Chiesa protestante? Si differiscono una dall'altra, e ci sarebbe un po' di confusione. Nessuno saprebbe dove stare. Se i metodisti fossero nel giusto, i battisti sarebbero perduti. Se i protestanti fossero nel giusto, i cattolici sarebbero perduti. Se i cattolici fossero nel giusto, i protestanti sarebbero perduti. Ma la Bibbia ha detto che lui giudicherà il mondo mediante Gesù Cristo, ed egli è la parola. Quindi lo giudicherà con la parola, e tutte le denominazioni si allontanano da quella parola per formare i loro credi. Chiedo a chiunque di dimostrarmi dove prendono l'intera parola. Non possono farlo, perché è controllata da un sistema d'uomo, dove si ha l'uomo. Dio non l'ha mai trattato se non con una persona alla volta. Non ha neanche mai avuto due profeti allo stesso tempo. Uno. Dio può prendere un solo uomo nella sua mano. Non tratta con voi, la vostra organizzazione tratta con voi. Ora, su queste basi arriviamo alla festa delle trombe, i misteri nascosti. Il profetizzato doveva essere in quel modo, quindi doveva essere rivelato nel modo in cui era. Ma per essere rivelato in quest'ultimo giorno, per adempiere esattamente ciò che ho appena detto, Malachia il quarto capitolo, Luca il 17 capitolo e il 30 versetto, in che modo egli l'avrebbe fatto, e Ebrei 13:8, Ebrei 4:12, e molte di quelle scritture che ce ne parlano. Ora, se questo è strano per alcuni di voi, io posso dire che Dio sempre... La maniera in cui Dio si fa conoscere in mezzo al popolo è attraverso la natura profetica. I giudei hanno sempre riconosciuto di credere i loro profeti. Le descrizioni in mezzo a voi, io il Signore parlerò a lui in sogni e visioni spirituali. E se quello che dice accadrà, allora ascoltatelo. Erano sempre, ecco in che modo mancarono di riconoscere Gesù. E dovessero classificarlo come qualcos'altro, così lo resero uno spirito cattivo, Belzebù, perché era in grado di discernere i pensieri che erano nel loro cuore. Sappiamo sempre che quello è un segno della parola. Ebrei, il 4:12 dice: la parola di Dio è più acuta di una spada a due tagli, discerne i pensieri delle intenzioni del cuore. Quando Egli, lo Spirito Santo, verrà su di voi, Egli vi ricorderà queste cose che io ho detto e vi mostrerà le cose a venire. Dio in vari tempi, in diverse maniere, Ebrei 1, ha parlato ai padri attraverso i profeti, in questi ultimi giorni attraverso il suo figliolo Gesù Cristo. Lo stesso Dio solamente cambiò dai profeti al figlio, è tutto. Vedete, sempre lo stesso messaggio, lo stesso modo di farlo. Ora, è profetizzato che le chiese sarebbero state in questa condizione, dovevano essere restaurate di nuovo. E gli disse in Malachia 4 che gli avrebbe mandato Elia il profeta. Avrebbe restaurato di nuovo il popolo, portando, notate, proprio dopo il suo messaggio, ci sarà un tempo in cui il mondo brucerà e i giusti cammineranno sulle scene. Per qualche teologo che potrebbe ascoltare su un nastro da qualche parte del mondo, se pensate che quello fosse Giovanni, ricordate allora che le scritture sono sbagliate. Perché il mondo non è bruciato dopo il messaggio di Giovanni. Gesù non è venuto a portare il popolo nel millennio, ma egli ha promesso di farlo dopo che lo spirito di Elia verrà di nuovo sulla terra. Notate, ora in Malachia 4 vediamo qui che questo deve essere fatto per riportare cosa? La fede del popolo indietro ai padri originali, la dottrina pentecostale, i padri originali, e lui riporterà il popolo indietro ai padri. Troviamo in Luca 17 che Gesù disse che quando lui viene in questi ultimi giorni, Luca 17:33, scopriamo che Gesù disse: come fu ai giorni di Lot, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo, quando il figlio dell'uomo sarà rivelato. Ora notate, egli viene nei tre nomi di figlio: viene nel nome del figlio di Davide, ovvero il figlio dell'uomo, figlio di Dio, figlio di Davide. Ora, egli doveva venire come figlio dell'uomo perché era un profeta. Geova stesso chiamò i profeti figlio dell'uomo. E Gesù non si riferì mai a se stesso come figlio di Dio, si riferì a se stesso sempre come figlio dell'uomo. E notate, egli si rivelò allora come il profeta, il veggente. Disse: se non faccio le opere del Padre mio, allora non credetelo. Egli corrispose a ogni descrizione che parlava di lui nella scrittura, persino fino alla morte, sepoltura e resurrezione, la sua crocifissione, la sua nascita, tutto. Nella sua opera egli corrispose esattamente alla descrizione del veggente, il figlio dell'uomo. Ora egli è stato rivelato nel corso delle epoche della Chiesa, osservate, nel corso delle epoche della Chiesa, come figlio di Dio, Dio essendo lo Spirito Santo, si rivelò nelle epoche della Chiesa come nella congregazione, come lo Spirito Santo in mezzo al popolo. Troviamo che nell'epoca della Chiesa di Laodicea, l'ultima epoca della Chiesa, egli viene messo fuori dalla Chiesa. Da nessun'altra parte egli è stato mai messo fuori. In nessuna epoca, solo nell'epoca di Laodicea, perché dissero: noi siamo ricchi e non abbiamo bisogno di niente, e non sanno di essere miserabili, poveri, nudi, ciechi, e non lo sanno. Egli è stato messo fuori dall'epoca della Chiesa, e poi in accordo a Luca 17 gli disse: come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Ora stava leggendo dalla stessa Genesi di cui leggiamo noi. Notate cosa ebbe luogo a Sodoma. Cos'era che si trovava a Sodoma? Abramo, ci sono sempre tre classi di persone. C'era Abramo, l'eletto, è chiamato fuori da Sodoma stessa. C'era Lot, il membro di chiesa, o l'uomo denominazionale, giù, divenne parte di quel mondo, essendo il sindaco della città. Sedeva alla porta, era il giudice, che è un sindaco. E poi c'era Sodoma stessa. Ora, al tempo della sera o a metà del giorno, quando Abramo stava sotto la quercia, gli apparvero tre angeli. Due di loro scesero a Sodoma e predicarono il Vangelo e cercarono di chiamarli fuori. vollero farlo, erano pervertiti. Si avviarono solo Lot e sua moglie e due delle sue figlie, e la moglie diventò una colonna di sale. Ma colui che rimase parlò ad Abramo, che Abramo chiamò Elohim, l'Onnipotente. Genesi 1, Dio, nel principio Dio è lui, l'Onnisufficiente, colui che esiste da sé. Abramo lo chiamò Elohim e si sedette e mangiò con Abramo. Beve, era in carne umana. Osservate il segno che diede Abramo. Ora, stavano aspettando la venuta di un figlio promesso, Isacco. Per 25 anni in un lungo viaggio lo avevano aspettato, ma si trovavano alla fine del viaggio. Dio era apparso in molte forme, come l'aveva fatto nel corso dell'epoca della Chiesa, in luce e così via, quando parlò ad Abramo con voci, ma appena prima che giungesse la venuta del figlio, ora lo abbiamo esaminato e sapete che lo sto giusto riesaminando per portarvi a questo, che egli mutò il corpo di Abramo e Sara immediatamente dopo questo, in modo che potessero ricevere il figlio. Notate, l'ultimo segno che ebbero prima che il figlio arrivasse fu Geova che parlò a loro nella forma di un uomo. E in che modo capirono che questo era Geova? Perché gli disse Abramo, non Abramo. Appena alcuni giorni prima Dio aveva cambiato il suo nome. Dov'è tua moglie Sara? Non Sara, ma Sara, principessa. E Abramo disse, lei è nella tenda dietro di te. E egli disse, io, è un pronome personale, io ti visiterò secondo la mia promessa al tempo della vita, i prossimi 28 giorni, qualcosa accadrà a Sara. E Sara nella tenda rise fra sé e disse in cuor suo, come potrebbe avvenire questo, dato che io sono anziana e aver piacere con mio signore Abramo, che è anche anziano. E l'angelo, ovvero l'uomo, disse, perché Sara ha detto questo nel suo cuore? Nella tenda dietro di lui. Perché lei ha detto che queste cose non possono avvenire? Vedete, un uomo in carne umana, come un profeta, tuttavia esso era Elohim che discerneva i pensieri che stavano nel cuore di Sara dietro di lui. E Gesù disse, come fu ai giorni di Lot, così sarà alla venuta della fine del mondo, quando il figlio dell'uomo, non il figlio di Dio, quando il figlio dell'uomo starà rivelando. Non c'era stato nel corso dell'epoca. Vedete quella perfetta continuità della scrittura? Ecco in ciò in cui viviamo noi. I misteri, anche il battesimo nel nome del Signore Gesù, e lontano dall'idea dell'unità e queste altre cose, come lo Spirito Santo si è mosso in questo e lo ha mostrato perfettamente, il vero battesimo dello Spirito Santo, il segno e tutto, e lo ha collocato come ha identificato proprio esattamente ogni riformatore e tutto, e vedete proprio davanti ai nostri stessi occhi, e non è nascosto in un angolo, è noto al mondo. Gesù, il figlio di Dio, che si rivela mediante le scritture, facendo vivere quella scrittura che è stata predestinata per questo giorno, come lo fu per quel giorno e per tutti gli altri giorni, e crederla è l'evidenza dello Spirito Santo. Rettitudine, non si può asserire che solo andare in chiesa sia l'evidenza dello Spirito Santo. Se lo fate, allora quei farisei lo avevano. Vedete, non si può asserire che tremare, saltare sia, se lo fate i pagani lo fanno, se dite parlare in lingue, quale adoratore del diavolo non parla in lingue? Ditemi uno, il fratello Jackson, seduto qui dall'Africa, potrebbe dirvelo. Sono stato negli accampamenti indiani, qui si vedono streghe e stregoni che si tagliano e versano proprio sangue e parlano in lingue, e lo stregone interpreta e mettono giù una matita e scrive in lingue sconosciute. Non è questo, ma se esso, qual è la vera evidenza? Gesù disse che crediate che io sono lui, ed egli è la parola. Perché essi non lo ricevettero? Perché i giudei non lo ricevettero? Erano uomini giusti, erano uomini bravi, erano uomini santi. E là c'era ogni genere di persone. Ma a chi è predestinato ad ascoltare la parola? Come si fa a sapere se è la parola? Tutti dicono questo, è la promessa della Bibbia che viene rivendicata per quell'epoca. Eccovi. Allora ritornate dove si trova lo Spirito Santo. Osservate fra qualche minuto il suono della tromba. Cosa essa dichiara? La tromba del Vangelo. Vedete chi può udire. Ricordate, quelli nelle città accinte di mura non potevano uscire nel Giubileo. No, Signore, si trovavano nelle mura. Stavano là, era finita, erano schiavi per il resto della vita, dovevano essere marchiati ora. Mentre vediamo tutti questi esempi, notate. Ora, questi fatti, Malachia 4, e tutto questo, ed Ebrei 13:8, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi, in eterno, gli rimane in eterno la parola. La parola resa manifesta. Ecco esattamente cosa egli dichiarò dei profeti. Un profeta non significa solamente un veggente, un predicatore, un predicatore, significa un rivelatore della parola che è scritta nella sua stessa vita. Le sue opere rivela e rivendica la parola di quel giorno, come Noè che costruì l'arca, Mosè laggiù, qualsiasi altra cosa. E qualsiasi promessa, la parola promessa per quell'ora. Ora sappiamo che lui è con noi. Lo crediamo. Vedete la sua parola resa manifesta con fotografie, con le scritture, con dichiarazioni nel cielo, sulla terra, ogni altra cosa che lui ha detto, non una volta ha fallito. Io chiedo a qualsiasi persona di mostrarmelo, dalle diverse parti del paese o del mondo, siete obbligati a scrivermi e a dirmelo, dove una volta essa abbia mai fallito. Perfetto, parola per parola. Ora, quella è una promessa. Perché doveva lui apparire in questi ultimi giorni? Se voi ritornate, voi che ascoltate i nastri, l'albero della sposa, prendete dove Cristo si trovava, nell'albero che stava nel giardino d'Eden, il primo Adamo che cadde, e questo secondo Adamo fu abbattuto dal peccato, lo appesero su un albero romano, e da ciò tirò, venne fuori l'albero della sposa che egli promise, che vediamo nelle scritture ora, allo scopo di ottenere la sposa, come la piramide, come giungere alla minoranza tutte le volte, da una grande ampiezza, da Lutero, Wesley, Pentecoste, e poi la pietra di coronamento in cima ad essa. È così affilata, e ognuna di quelle pietre viene messa insieme così perfettamente, e non sappiamo ancora come lo hanno fatto, ma è così perfettamente assemblato in quella piramide. E non stiamo insegnando sulla piramide ora, siamo solo Enoch e gli altri che la costruirono anni fa, ed essa rappresenta un simbolo, proprio come il sole sorge e tramonta, proprio come l'albero lascia cadere le sue foglie e ritornano di nuovo, come un pesce, un bestiame, ogni altra cosa lo simboleggia. Quella piramide è posta come un simbolo. Entrate nella camera del profeta e osservate quei sette gradini dove la guardia affrontava la sfida nel portare alla presenza del re chi veniva in cima ai gradini, era nel settimo gradino. La mostra che dobbiamo venire di nuovo con quello stesso spirito che stava su Giovanni. Lui fece conoscere il Messia, lui era più grande di tutti i profeti, lo fece conoscere, e noi dobbiamo giungere di nuovo ad un punto, qualcosa che farà conoscere il Messia. E come il Messia, le persone che credono a lui lo riconoscono solo se stanno costantemente nella parola per sapere cosa lui è. Daniele disse: il savio conoscerà, ma lo stolto, l'imprudente non avrebbe conosciuto. Lo riconosceranno il modo di ora. Ora, il modo in cui egli apparirà negli ultimi giorni sarà per riportare le persone alla parola, in modo che la sposa conosca suo marito, conoscerà il suo consorte, la parola rivelata. Ecco perché deve accadere questo. Non fu nei riformatori, non fu Lutero, Wesley, i pentecostali e gli altri. La scrittura dice che non lo fu, ma verrà. Quella è la sua promessa per quest'epoca. Viviamo nell'epoca in cui ci sarà la sua venuta. Lei deve essere identificata in lui. Qualsiasi donna deve essere identificata con suo marito, perché i due sono uno, e la sposa di Cristo deve essere identificata con lui, perché i due sono uno e lui è la parola, non la denominazione, la parola. Noi dobbiamo essere i figli della luce, e la luce è la parola, che è resa luce per quest'epoca. Come riconosciamo la luce, se non che essa venga dalla parola? Bene, la parola resa carne è la luce dell'epoca. Quando la vedete, la Bibbia ha detto così, quelle persone che guardano Gesù e dissero: ebbene, chi è quest'uomo? Dunque è nato di una nascita illegittima laggiù, bene, suo padre, sua madre sono questo, quello, l'altro, tutto questo. Non lo riconobbero. Se avessero conosciuto le scritture, lo avrebbero riconosciuto. Lui disse così, dissero: siamo discepoli di Mosè. Disse: se avesse conosciuto Mosè, conoscereste me, perché Mosè scrisse di me. E ancora troppo ciechi per vederlo. Vedete quanto è umile, lontano da tutti i gruppi, le denominazioni, i credi e tutto. Dio che andò proprio a abitare nella carne, nella forma di un uomo, un redentore consanguineo. Lei deve essere identificata con Lui. Noi siamo invitati ad essere figli della luce, che camminiamo nella luce. Ricordo Giù che Tacchi, qui non molto tempo fa, tenne una riunione e fuori, dopo che uscì dalla chiesa, c'era un uomo anziano in piedi con una lanterna in mano, apparteneva a una chiesa che non crede nella religione, e così via. Disse: non sono d'accordo con lei, fratello Brana. Disse: bene, ha diritto di fare questo. Disse: vede, io non accetterò niente a meno che non lo veda. Devo vederlo proprio chiaramente. Disse: dunque, ha mai visto Dio? Proprio chiaramente stare davanti a lei? Ovviamente non credeva nelle visioni e cose del genere. Disse: no. Ebbene, allora lei non è un credente, signore, non potrei parlare con lei. Noi vediamo ciò che Dio promette e rimaniamo fedeli a questo. Disse: come era figurico questo? Disse: venga a casa mia e parliamo stasera, non posso, mi piacerebbe, dove vive? Disse: vai oltre questa montagna. Disse: come ci arriverà? Non vede la sua casa. Sì, ebbene, c'è un sentiero che scorre qui sopra la collina. Disse: lei non vede il sentiero? Beh, ho la lanterna. Disse: la lanterna non proietterà la luce direttamente sulla casa, o no? Ma quel sentiero condurrà alla casa. Ma quella lanterna proietterà solo la luce per un passo alla volta. Noi cammineremo nella luce, quella luce meravigliosa, un passo alla volta, Signore, arrivando più vicini a Lui. Sì, figli della luce, accettate la sua parola, continuate a camminare, osservate l'interiore, a svelarsi, non lasciatela, non importa cosa dice qualcun altro, rimanete proprio in quella e semplicemente continuate a camminare con essa, osservatela, a svelarsi e rivelarsi. La parola è un seme del giusto tipo nel terreno produrrà la sua specie. Notate Apocalisse 10:17, tutti i misteri devono essere rivelati alla sposa attraverso il messaggero della chiesa di Laodicea. Qualcuno ha la versione riveduta della Bibbia? Se l'avete, noterete là dove è detto l'angelo, parentesi che dice l'aquila. Amen. Vedete? Il messaggero per la chiesa di Laodicea, vedete? Apocalisse 10:17. E lui disse che questa, in quel giorno in cui lo vide scendere, divorò il piccolo libro, e c'era, e mise un piede sulla terra e uno sul mare, e giurò per colui che vive per sempre che il tempo non sarà più. E quando egli lo fece, sette tuoni misero le loro voci. E quando sette tuoni misero le loro voci, Giovanni disse che stava per scrivere, e disse: non scriverlo. Vedete? E lo suggellò. Ora qualcuno ha detto: bene, quei sette suggelli, dunque, fratello Brana, saranno rivelati negli ultimi giorni, qualche grande mistero di come avvicinarsi più a Dio. No, Signore, non può essere. Chiunque toglierà una parola da questa Bibbia o ne aggiungerà una parola, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Quello di cui si tratta è portare una rivelazione su cosa è stato tralasciato in passato. È già scritto qui, è qui dentro. Deve rivelare quello che è già stato scritto. Vedete, perché non si può aggiungere una cosa o togliere una parola. Il primo capitolo della Bibbia, all'inizio, la Genesi, non che una donna non la credette, ma lei semplicemente interpretò male, lasciò che Satana interpretò male per lei una parola, di certo, vedete? E quindi da questo causò tutto questo guaio, e quello era Dio che parlava, la parola di Dio. E nell'ultimo capitolo di Apocalisse, lo stesso Dio disse: chiunque toglierà una parola o ne aggiungerà una parola. Questa è la completa rivelazione di Gesù Cristo. E i sette suggelli avevano i misteri nascosti di tutto quello che essa era, ed è supposto aprirla nell'ultimo giorno dell'epoca di Laodicea, alla fine del tempo. Sia grazie a Dio. Ciò completa il messaggio per la Chiesa. Ciò lo completa quando si dà uno sguardo indietro e si vede ciò che è avvenuto, si vede dove ha portato tutto ciò, e lo completa l'epoca della Chiesa. Ora notate, le trombe di cui stiamo parlando sono una convocazione. O per una festa, per una guerra, per una persona, qualche giorno sacro o qualcosa del genere. Notate, voi dite per una persona sì, oppure per l'anno del Giubileo, l'annuncio della venuta della libertà. quando potevano tornare indietro. Ora potremmo occupare un'intera smattinata su questo.
Ora
arriviamo alle trombe e dei suggelli e della chiesa, ne avete lo sfondo, adesso ci addentreremo nella tromba. La tromba suonava e la tromba indica o la guerra o un giorno di festa, ovvero ciò che significa è una raccolta del popolo, la tromba. Paolo disse, quando la tromba dà un suono incerto, chi può prepararsi per la guerra o per la pace o qualsiasi cosa sia? Chi lo sa? Dovete conoscere cosa suona la tromba. Quindi quando la tromba suona vediamo qualcosa sulla terra, oggi c'è un grande problema da qualche parte, tutti lo sanno, tutti sono diventati nevrotici, il mondo intero è un mondo nevrotico e sappiamo che c'è qualcosa che non va. Il Pentagono ovunque, sappiamo che c'è qualcosa che non va. Ora, l'unico modo attraverso cui conoscerete qual è il suono della tromba è di guardare cosa dice lo spartito. Vedete? È tutto, è una grande sinfonia, vedete? E ha il suo ritmo, come Pierino e il Lupo, vedete? Quando il compositore ha scritto il libro e il direttore deve essere nello stesso spirito del compositore, se non lo fa, dà la battuta sbagliata e quindi è tutto fuori. Ecco qual è il problema oggi. Abbiamo troppi direttori che non sono nello spirito del compositore. Dicono la denominazione, ebbene noi crediamo questa, non ha importanza quel che dite voi, la Bibbia è giusta, sono andati in accordo lo spartito proprio qui davanti a esso. Allora la grande sinfonia del grande atto di Dio viene eseguita proprio esattamente, allora possiamo vedere l'ora e dove ci troviamo. Ora notate, la tromba deve chiamare a raccolta il popolo, radunarlo assieme per qualcosa. A volte ha annunciato una persona importante come Giuseppe, suonavano la tromba e Giuseppe arrivava, che è un simbolo della grande tromba di cui stiamo parlando, a cui giungiamo dopo un po' in Isaia, quando la grande tromba suonerà, quando quell'insegna verrà alzata lassù. Allora verrà un tempo che la grande tromba verrà suonata e tutte le nazioni si raduneranno a Gerusalemme, ecco quando inizierà il millennio, la grande tromba. Questa chiamata della festa delle trombe, l'avvicinarsi di qualcosa, questa Apocalisse 8 e 7, se volete annotare, notiamo la prima tromba, là sulla terra, sparse grandine, sangue, fuoco, proprio esattamente come l'Esodo, quando Dio stava chiamando fuori il suo popolo dall'Esodo. Ora, la ragione per cui queste sette trombe non riguardano questa chiesa e quest'epoca è perché sono solo per Israele. È la chiamata dell'adunata del popolo. E ora c'è solo un significato in questo a cui voglio arrivare fra pochi minuti. E dove vedremo perché questo non riguarda quest'epoca in cui viviamo. Sette trombe. So che molte persone non sono d'accordo con questo, ma so che questo lo so, non perché dico che voi lo diciate, perché non l'ho ricevuto da me stesso, io, il mio pensiero non è il mio pensiero, sempre quello che sia che mi ha detto, se è sbagliato l'ho sbagliato, ma non lo dico da me stesso, dico quello che qualcun altro mi ha detto, quel qualcun altro è l'Iddio che ci ha parlato e ha fatto tutte queste cose che ha fatto e che sono apparse, vedete? Quindi so che è giusto. La raccolta di Israele sono le trombe. Le trombe devono raccogliere Israele. Notate, il suono della stessa prima tromba, sangue, fuoco, grandine, tutto si spargono sul suolo. Vedete, cosa stava facendo lui? Portava Israele fuori dall'Egitto spirituale, vedete, di nuovo nella sua patria. Ora, permettetemi di dire questo proprio qui, che ogni tromba che suonò sotto il sesto suggello. Ci arriveremo fra qualche minuto là dove abbiamo preso il suggello. Tutte le trombe suonarono sotto il sesto suggello, perché al settimo suggello ci fu silenzio, nessuno sapeva quale minuto o l'ora in cui questo sarebbe venuto, come ce l'ha rivelato. Ma ogni tromba suonò sotto il sesto suggello, sotto la persecuzione dei giudei. Notate, Apocalisse ora l'ottavo e cominciate col settimo versetto. Tutto era la chiamata fuori di Israele. Naturale, in Egitto ora la chiamata fuori di Israele nel senso spirituale. Egli si stava preparando per andare alla festa dell'espiazione. Notate, la festa delle trombe veniva per prima, che era Pentecoste. La festa dell'espiazione la seguiva 50 giorni dopo. La festa dell'espiazione dietro qui, probabilmente se abbiamo tempo ci riferiremo a questo, lo leggeremo dalla Bibbia, il Levitico 12, ovvero il Levitico 23 piuttosto, il Levitico 16. Troviamo che la prima era la festa delle trombe, era l'espiazione, e dopo seguiva Pentecoste. Ora scopriamo la festa dell'espiazione seguiva la festa delle trombe. Ora notate, una tromba suonava e questa era per accoglierli assieme. Ora la prima tromba suonò, grandine, sangue, fuoco furono gettati sulla terra, proprio esattamente come avvenne in Egitto, preparando per chiamarli per il giorno dell'espiazione. Vedete, rigettarono la vera espiazione. E questi anni sono stati prolungati fin qui, è stato l'anno di Pentecoste. Vedete? Ora, il suono per i giudei viene dopo. Questa è stata la chiamata fuori della Chiesa. Osservate molto attentamente. Ora, che successivamente egli li condusse alla terra della promessa, il simbolo che gli farà la stessa cosa in cui egli conduce la Chiesa alla terra della promessa. Ricordate, ogni tromba suonò sotto il sesto suggello, solo allora suonò. Notate ora, esattamente. La continuità della scrittura è esattamente la stessa cosa, sotto la settima tromba. È per Israele lo stesso come il settimo suggello fu per la Chiesa. Troviamo sotto il settimo suggello che quando queste anime che si trovavano sotto l'altare là, che ricevettero le vesti, delle vesti furono loro date, non che le meritassero, perché si trovavano nella dispensazione in cui Dio stava ancora trattando la grazia con i gentili, non i giudei. Israele è salvata come nazione. Dio tratta con Israele come nazione, i gentili sono un popolo per il suo nome, non una nazione per il suo nome, Israele. E quando Hitler e gli altri perseguitavano i giudei e compirono le cose che fecero sotto questo, guardate, loro, Stalin, Hitler e tutti quei dittatori erano sorti, se avessimo il tempo per esaminarlo per qualche nuovo arrivato, ma lo abbiamo esaminato sotto quella stessa epoca che c'era stata in Germania e in tutte le altre nazioni, i giudei si erano sparsi per tutta la terra, ma negli ultimi 20 anni era sorta una canita persecuzione contro i giudei. Sono stato là fuori negli antichi luoghi dove bruciavano i loro corpi, li cremavano, usavano le loro ceneri per fertilizzare il terreno. Bambini giudei, donne e tutto, poi cercano di negarlo, portarli fuori, mostrate loro dove è stato compiuto. È stata una canita persecuzione contro Israele, perché è stato il tempo di chiamarlo ora di nuovo all'espiazione. È ancora sotto l'espiazione di un agnello naturale. Il vero agnello di Dio è l'espiazione, ed egli lo ha rigettato, il sangue è stato su di esso fin da allora, notate, preparando il popolo. Quanto sono perfetti dunque la settima tromba e il settimo suggello, perfettamente insieme la persecuzione dei giudei. Fate attenzione, in Apocalisse al 9 capitolo, il 13 versetto. Ora notate molto attentamente, sotto la stessa tromba. Apocalisse 9, 13. Sotto la stessa tromba. Fate attenzione, c'erano 200.000 cavalieri che erano stati legati nel fiume Eufrate, che furono liberati sotto la stessa tromba. Ora non ci sono 200.000 cavalieri in tutto il mondo. Ma là c'erano 200.000 cavalieri, notatelo, voglio che ne prendiate nota così possiate leggerlo. Non erano cavalli naturali, si alitavano fuoco, avevano pettorali di diaspro, avevano delle code e l'estremità della coda sembrava come un serpente, la testa di serpente della sua estremità che morde, vedete? Erano cavalli spirituali, diavoli spirituali, dei destrieri, che erano stati legati nell'Eufrate per tutti questi anni. I diavoli soprannaturali, che cos'era? Il vecchio impero romano che rinasceva, la persecuzione dei giudei, erano stati legati per quasi 2000 anni al fiume Eufrate, non possono attraversare fino alla promessa, una setta religiosa che cercava di andare dall'altro lato, l'Eufrate sapete attraversava l'Eden, ma erano legati là. 200.000 diavoli di persecuzione. E notate cosa avvenne sotto quella sesta tromba e si furono liberati sui giudei. La persecuzione dei giudei. Diavoli soprannaturali. Quasi 2000 anni. Poi liberati da Stalin, Hitler, sui giudei. Voi dite bene, quelli non sono i romani, è lo stesso spirito. Compirono le stesse cose che compirono ai cristiani negli antichi giorni pagani di Roma. Ora osservate l'Israele naturale e la Chiesa spirituale ora, mentre le separiamo qui. Vennero liberati sui giudei. Ricordate sotto il sesto suggello come ognuno di quei martiri riceve le vesti in accordo alla parola di Dio. Furono date loro furono date loro per la grazia, perché furono accecati da non poter vedere il loro Vangelo affinché questo popolo potesse essere chiamato fuori dai gentili per la sposa. Furono date loro delle vesti, la Bibbia lo dice qui sotto quella tromba, quei giudei che sono assolutamente contro Cristo e tutto, la ragione per cui lo sono è perché la Bibbia ha detto che furono accecati, e furono accecati per il nostro bene. E il Dio giusto sa che essi lo avrebbero ricevuto, ma furono resi ciechi per il vostro bene, la Bibbia ha detto così. Ecco quell'impero romano legato da cosa? I poteri ecclesiastici, che Roma, la Roma pagana, divenne la Roma papale. Fu legata là dalle sue tradizioni di cristiano, una parte di cristiano aveva la superstizione di Roma di mettere insieme tutte queste cose, adorazione di donne, tutta questa specie di robe, i giorni di Natale, feste, giorni santi e altro. È stata legata da quella tradizione, tanto che non può essere liberata, perché è contro i principi cristiani. Ancora lo stesso empio spirito pagano. È quello spirito che c'è presa nelle nazioni del mondo, in accordo alle profezie di Ezechiele e le altre. E furono liberati sui giudei, che non sapevano niente dello spirito. Ecco i vostri misteri che sono nascosti sotto quel suggello là. Vedete, notatelo, l'abbiamo esaminato. Vi mostrerò questa tromba qui, quest'ultima tromba, cosa ha luogo. Eccole. Queste trombe vengono liberate sui giudei, non lo vedete? Non sui gentili. Il gentile, quando quei suggelli furono aperti, viene suggellato. Il tempo è finito, la Chiesa viene chiamata. Ricordate la visione l'altro giorno? Ricordate l'anteprima di essa? Quanti ricordano della penultima domenica, come avvenne là, esattamente passò? L'abbiamo vista esattamente, abbiamo visto spuntare quella sudicia, sporca cosa chiamata Chiesa, volgarità fino all'estremo. E quella piccola sposa di ogni nazione vestita proprio come la propria nazione a cui venivano, che camminavano proprio perfettamente davanti al Signore. Notate, presto o tardi ci sarà un tempo in cui si dirà: dunque pensavo che la Chiesa dovesse andare prima della persecuzione, pensavo ci dovesse essere un rapimento, è già passato, non l'hai riconosciuto. Ecco cosa disse una volta di Giovanni, sapete? Dissero: com'è? Perché dicono i profeti che gli scrivi che Elia deve prima venire? Disse: è già venuto, e anche i discepoli non lo riconobbero, hanno fatto di lui quel che volevano. Il rapimento avverrà allo stesso modo. Allora, e gli promise di farlo, non promise di mostrare Elia in questa maniera, ma promise di prendere la sposa in questa maniera. Nell'ora in cui non pensate, proprio un mutamento, nel momento di un batter d'occhio, si è portati via. Dunque siete andati, e quello è il tempo. Per 2000 anni questo spirito attraverso il popolo romano, la Chiesa romana, non ha potuto spostarsi, ma quello stesso spirito venne su per primo laggiù. I Mussolini a Roma, il dittatore, sapete, le 5 nel 33 mi mostrò 7 cose che sarebbero avvenute, 5 di esse sono già passate. Il dottor Livey là sta scrivendo un libro su questo, vedete, 5 cose perfettamente, e altre 2 da cadere. Sarebbe avvenuto proprio prima della venuta. Ecco, qui c'è proprio la fine, ora sembra che quella stessa cosa si stia muovendo, vedete? Perfettamente, esattamente, anche le guerre come sarebbero venute esattamente a puntino, e non una volta l'ho sbagliato. Ascoltate, gente, dovremmo fare l'inventario ogni ora. Non sapete dove ci troviamo? Molto vicino. Ora sopra, sotto quel sesto suggello, lì liberò questi 200.000 demoni spirituali. Cominciarono a Roma, Germania, Hitler. E notate ancora nella Bibbia dove ricevettero potere quali re, ma non furono coronati. Un dittatore non viene coronato re, riceve solo potere come un re. Oh, lo Spirito di Dio si sta proprio muovendo attraverso di me, sapete, per dire qualcosa. Non so come dirlo né cosa dire, forse meglio di no. Notate, i 200.000 demoni vennero liberati su quei giudei. Quando li bruciarono, li crocifissero, misero delle bolle di aria nelle loro vene, li uccisero tanto che non avevano più gas con cui ucciderli, li spararono, punto che non avevano più il pallottolo con cui spararli, e li fecero tutto quello che potevano fare, cremarono i loro corpi, tutto appese alle recinzioni, bambini e tutti. Gente innocente, fu fatto loro in quel modo perché erano giudei. Ma Ma Dio disse che avrebbe dato a ognuno di loro una bestia, per quanto fossero immeritevoli, ma sua grazia era accecarli in modo che noi potessimo vedere. Il settimo suggello non è ancora stato aperto, lo sapete, quello è la sua venuta. Mentre sono ancora là sotto, ma entri, ci mostra qui, in un'anteprima, come Giovanni lo portò in alto. Una volta camminando sul mare, sapete, disse: che è di quest'uomo che posa sul tuo petto? E disse: cosa ti importa se lì rimane finché io venga? Vedete, lui non rimase, ma lo portò su e gli mostrò questo, la cosa che accadrà finché gli venga. Gli mostrò, passò in rassegna l'intero piano a Giovanni. Notate, troviamo ora che quella potenza naturale, sottonaturale, per una nazione naturale, la Israele, fu liberata. E cosa fece? Andò a fare guerra e come assassinò e perseguitò. Ora, nel regno ecclesiastico di ciò, io, siete voi, spero che Dio ora apra i vostri occhi a questo, perché mi rendo conto che questo non parla solo a questa chiesa qui, questo nastro va in tutto il mondo, e non intendo ferire i sentimenti di nessuno, ma solo dire la verità. Ora il regno ecclesiastico è stato aperto dal risveglio naturale dell'antica Roma pagana, è andato avanti su quei giudei che sono sempre stati il loro nemico, il leone coi denti, tutto il resto ha calpestato e aggredito il popolo. Roma è sempre stato il nemico di Dio e fu liberata nello stesso spirito attraverso i dittatori del mondo, perché il sistema religioso stava ancora mantenendo la presa. Ora è stato liberato. Cosa ha fatto? Nell'astuzia, come gli ha detto, è venuto dentro con lusinghe. E cosa ha fatto? Sta portando il concilio ecumenico protestante delle chiese del mondo, lo spirito dell'anticristo su entrambi loro, portandoli al massacro, proprio come fecero nell'altro, nel momento di chiamare la sposa. Come? Liberato dallo spirito ecclesiastico della Chiesa. Liberato su cosa? Non sulle denominazioni, sulla sposa. Ma qui lo offererete, la sposa non andrà attraverso quel periodo di tempo. La Bibbia dice di no, la Chiesa sì, ma non la sposa. Non riuscite a vedere, ministeri, non riuscite a vedere questo, fratelli? Voi dite la Chiesa deve andare attraverso la persecuzione per il suo perfezionamento. Il sangue di Gesù Cristo perfeziona la sposa. Un uomo che sceglie una moglie non la sottopone a molta punizione. Anche lui ha già trovato grazia con lei. Lei ha trovato grazia con lui. Lui si fidanza con lei. E se c'è qualcosa, lui la proteggerà da ogni luogo dove lei potrebbe mettere la mano. La sua grazia è così grande su di loro, e così sarà sulla sposa, e così è sulla sposa. Noi creature indegne, che meritavamo l'inferno, ma la sua grazia ci tiene attraverso questo. Guardate quanti perduti e ciechi, quanti peccatori c'erano nel mondo nell'ora in cui io sono stato salvato. Dio mi salvò per un proposito e sono determinato per la sua volontà di compiere quel proposito. Non mi preoccupo di come vada qualsiasi altra cosa, voglio farlo. Nell'ora in cui vedo tutte le chiese e il loro grande fascino, e si dicono ricche, non hanno bisogno di niente, le vedo miserabili, infelici, cieche, vi battono la mano sulle spalle, voglio che vi compromettiate con loro. Sono nato per uno scopo, cioè condannare quella cosa e per chiamare fuori, e questo faccio. Ricordate quando Gesù venne sulla terra, non ci fu neanche un centesimo delle persone sulla terra che sapevano che lui era qui. Lui venne per prendere quel gruppo eletto, e se nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira, e tutti quelli che il Padre ha tempo passato dato a me verranno, lo riconosceranno, lo ascolteranno. Notate lo sciogliersi di questo spirito ecclesiastico. Ora, 20 anni più tardi, dopo quella guerra, vediamo lo sciogliersi dello spirito ecclesiastico. Sotto cosa? Il settimo suggello, la settima tromba per i giudei. Osservate l'oscuramento della luna. Sotto che cosa? Lo vedete trascinato fuori, il figlio dell'uomo che esce fuori dalla chiesa. Che cos'è? L'unione col gruppo ecclesiastico e il movimento ecumenico e col concilio mondiale delle chiese ha condotto ogni uomo. Cosa rappresenta quella cosa? Ebbene, dovete abbandonare ogni vostro insegnamento evangelico, il resto. Come possono due camminare insieme se non sono messi d'accordo? Non possono. Gesù disse che non possono. E come può una chiesa, la metodista e la battista, camminare insieme? Come può la chiesa di Cristo camminare con i presbiteriani? Come può la cattolica camminare con la protestante? Come può la protestante camminare con la protestante? Ma la sposa può camminare con la parola che è Cristo. Essa deve essere in accordo. Non il sistema ecclesiastico, ma la parola. Si deve essere in accordo con la parola per camminare con la parola. Gesù dice così. questo lo rende esatto. Notate, eccola ora, è sciolta per chiamare tutte quelle piccole questioni di sospeso. Va bene, questo non fa alcuna differenza. Ecco cosa Satana disse a Eva: oh, non fa alcuna differenza, ma tutto bene, certamente Dio è un buon Dio, lui ci ama tutti. Non è così. Si sente così tanto che lui è un Dio buono, è un Dio buono, ma essendo buono deve essere giusto. Non c'è bontà senza giustizia, e non c'è giustizia senza nessuna legge, senza punizione, penalità. Quindi ci troviamo in quell'ora in cui stiamo vivendo. Notate rapidamente ora questi demoni soprannaturali, dunque sotto gli auspici di una nazione unta, gruppi uniti insieme, orientale e occidentale, proprio come il piede destro e sinistro di madre di Daniele, come non si sarebbero messi d'accordo l'uno con l'altro, non si sarebbero mescolati. E la parola Eisenhower, durante quel tempo, Eisenhower significa ferro, Khrushchev significa argilla, e lui si tolse una scarpa e la batté sul tavolo quando la Società delle Nazioni, ovvero all'ONU, Khrushchev lo fece scottendo la polvere là. Oh my, l'ora in cui viviamo, la Chiesa e la sua condizione, ma grazie a Dio la piccola sposa si è preparata. Non ci vorrà molto, aspettate semplicemente, non ci vorrà molto, non so quanto a lungo, nessuno lo sa, ma sappiamo che è molto vicino ora. Osservate l'Ecclesia, osservate quella naturale cosa fece a quei giudei. Quello era un popolo che si atteneva alle leggi di Dio. Non importa quante chiese sorgano, cos'altro, si furono accecati per Cristo e si attenevano a quella legge. E Dio diede loro delle vesti a ognuno di loro, perché andarono al martirio, vedete, e si furono accecati per il nostro bene. Qui ora una chiesa che non conosce altro che la Bibbia, senza riguardo al sistema ecclesiastico, alla denominazione, non conoscono niente in merito, è tutto estraneo per loro, conoscono Lui e Lui soltanto. Oggi le persone sono un po' come erano Pietro e gli altri sul monte della trasfigurazione. Si entusiasmarono tutti quando vide lo soprannaturale, e uno disse: faremo una chiesa dei profeti e una per Mosè. Ed ecco il modo in cui la gente, i pentecostali, hanno agito. Dissero: ne faremo una dell'assemblea di Dio e una della chiesa di Dio e una dell'unità, una della dualità, e così via in quel modo. Ma mentre lui ancora stava parlando, Geova gridò: questo è il mio diletto figliolo, che è la parola, ascoltatelo. Vedete, Egli è la parola. Nell'ora in cui viviamo, gli ecclesiastici che si uniscono insieme ora e li portano questo grande massacro per annientarli. È già prescritto qui in questa nazione ora che queste chiese devono essere chiuse, a meno che non si sia con l'organizzazione. È un'unione, è un boicottaggio, proprio come il marchio della bestia. E ora vedete cos'è la bestia, non è vero? È una potenza. È una potenza ecclesiastica, Gesù disse, sarebbe così simile alla cosa reale che sedurrebbe gli stessi letti se fosse possibile. Ma egli promise di aver qualcosa qui per noi quel giorno, in modo che non fossimo sedotti. E quella è la parola, e Cristo ce la rende manifesta. Sono diavoli soprannaturali, invisibili agli occhi, ma si può vedere cosa stanno compiendo, vedete? Notate, mentre quel gruppo sta cavalcando, preparandosi a calpestare tutto ciò che non è d'accordo con loro, c'è un altro gruppo che si prepara dopo un po', Apocalisse 19, la volta seguente che si sente la Chiesa, anch'essa avviene, non esattamente su cavalli, ma la Bibbia ha detto egli era su un cavallo bianco, l'esercito del cielo lo seguiva su cavalli bianchi, giusto? Mentre questo gruppo qua giù ne ha 2000 legati nel fiume Eufrate, ed è stato legato per 2000 anni, anche quella Chiesa ha legato lo Spirito Santo per quasi 2000 anni, sotto il martirio laggiù, e sotto l'epoca della Chiesa, è stato legato non al fiume Eufrate, ma alla porta di credi e dogmi, tanto che lo Spirito Santo non può operare nella Chiesa a causa dei sistemi fatti dall'uomo, ma essa sarà liberata, ritornerà. Ecco cosa ha detto la Bibbia, e quei due si incontrano l'un con l'altro sul campo di battaglia, di nuovo Lucifero e Michele, come nel principio. Sono stati legati per quasi 2000 anni, quasi 2000 anni, non esattamente 2000, perché i romani continuarono ad andare avanti, Tito nel 96 d.C. è avanti in quel modo a uccidere i giudei, i romani. Chi è che uccise i giudei? Chi era Tito? Un generale romano. Il sangue scorse fuori dalle porte laggiù fino a li massacrarono, e le donne, i bambini e tutto. Non disse da chi è le nove che l'avrebbero fatto, ma attraverso la città e metti un segno sulle persone che sospirano e spiangono. Lo Spirito Santo è rimanente di loro, l'uomo che massacrava, che venne avanti, che era stato legato, trattenili fino a che andarono avanti e massacrarono tutto ciò che stava là dentro. Piccole donne, donne, bambini, neonati, ogni altra cosa, furono tutti massacrati, esattamente. Eccolo di nuovo, che si ripete. E questo è quel sistema ecclesiastico che ritorna, soffocando, calpestando tutto ciò che è chiamato Dio. Oh, hanno i loro sistemi, organizzazioni, denominazioni, ma questo non ha niente a che fare con la Bibbia. Vi diranno subito che neanche ci credono in essa. Sì, Signore, di quello che dice la Chiesa è quello che dice Dio, quella è la parola. La sposa è con la parola, sono uno. Come possono essere uno quando quella parola che è scritta là dentro si adatta a voi e fa sì che voi la parola diventiate uno? Ecco esattamente ciò che gli ha promesso. Dunque, essa interpreta. Dio non ha bisogno di un interprete. Dicono, beh, noi interpretiamo così. Non avete diritto di interpretare niente. Dio compie la sua stessa interpretazione. Dio disse sia la luce, e la luce fu. Chi interpreta questo? Lui disse, una vergine concepirà, e lei lo concepì. Questo non ha bisogno di alcun interprete, è già interpretato. Dio disse che queste cose sarebbero accadute in questo giorno, ed è così. Non ha bisogno di alcun interprete, si interpreta da solo. Oh my, Apocalisse 9.1. Sotto la quinta tromba, il loro re, notate, Apocalisse 9.1 ora. Il re di questo gruppo di 100.000 cavalli, avevano un re su di loro, e se notiamo era una stella caduta. Perché sei tu caduto dal cielo, Lucifero? Oh, come il dottor Smith se ne è fatto così uno scrupolo là, ma è tutto giusto, vedete? Non era per la sua ora, vedete? Era l'abisso. Il loro re era il re dell'abisso. Apocalisse 17:8. Ho scritto qualcosa qui sotto, sto per leggerlo. Vedete qui Apocalisse 17:8. Voglio vedere cosa dice qui, perché non so proprio in che modo centrare questo seguente 17:8. La bestia che tu hai veduta era e non è più, salirà dall'abisso e poi andrà in perdizione, e gli abitanti sulla terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo che la bestia che era, che è e pure è. Vedete, era, un papa muore, un altro ascende. La bestia che era, che non è, che è, che non è, che è, non cambia il suo ordine, è il papa allo stesso tempo, tutto deve entrare nello stesso sistema, e verrà dove? Negli abissi. E la Bibbia ha detto qui che il capo di questi individui veniva dagli abissi, e questo era il loro re, e lui siede con una tripla corona, unendo a lui tutti i protestanti. L'altro giorno ho sentito dire un sacerdote luterano, ovvero un predicatore luterano, ha detto, bene, le persone mi chiedono perché porto un colletto, come possono dirmi, eri lì? Sì, e non era ridicolo questo, quasi mi sono sentito di vomitare, sono venuto via dal palco. Hanno detto, perché non dovrebbe esserci differenza, se Lutero, Martin Lutero avesse sentito questo, sarebbe rivoltato nella tomba, avrebbe detto, voi ipocriti, non appartenete ai miei ranghi, vedete? Ma sapete dove si è arrivati? Non c'è differenza, c'è una differenza. E differisce anche nell'individuo. Dio disse separatemi, sia Paolo che Barnaba, è giusto per l'opera, separare. Dio è un separatore, non un mescolatore. La Chiesa vuole un buon mescolatore oggi, che possa lasciarli indossare costumi da bagno, pantaloncini e ogni altra cosa, uscire per seguire in quel modo, ma Dio ha detto separatemi, separatevi dal mondo. Apocalisse, scopriamo qui che il loro re veniva dagli abissi, e lo stesso che andava in perdizione, dentro e fuori usciva. Notate, Levitico, 23° capitolo, quanto è perfetta l'interpretazione in ordine con la parola, con ciò che stiamo cercando di dire. Osservate questo ora, l'ordine, ora notiamo, volgiamo e leggiamo questo solo un momento, non in Ecclesiaste, ma Levitico. Levitico 23, ora notate questo qui, Levitico 23° capitolo ora, e non vogliamo proprio mancare questo ora, quindi possiamo prenderlo proprio esattamente nel modo in cui il Signore lo ha scritto qui per noi. Certamente non posso trovare Levitico in Esodo, vero? Va bene, Levitico ora. E il Signore, 23°, il Signore parlò ancora a Mosè dicendo, parla ai figli di Israele, dicendo, nel settimo mese, nel primo giorno del mese, celebrate un sabato, una ricordanza con suon di tromba, e una santa raunanza. Vedete? Non fate in quel dì l'opera servile, non offrire al Signore offerte da ardere. E offerite al Signore, e offerite al Signore offerte da ardere. Ora osservate, ora notate. Il Signore parlò a Mosè dicendo: ma nel decimo giorno del settimo mese, cioè il giorno di un'espiazione, vedete, l'espiazione seguiva il... Osservate ora, l'espiazione seguiva il suono della tromba. Vedete quanto è bello. Vedete, il giorno dell'espiazione seguiva la tromba. Ora i 50 giorni delle trombe per noi simboleggiano quando la tromba suonò a Pentecoste, che furono 50 giorni. Ora dopo questo i giudei rigettarono questo. Ora le trombe devono chiamarli di nuovo a quell'espiazione. Vedete, l'espiazione che loro rigettarono, e che rigettarono in modo che i nostri occhi potessero essere aperti. I loro furono chiusi. Di fronte a questo tempo, questi uccelli si aprirono e le trombe suonarono. Ora, nel suono delle trombe, proprio prima che Messia venga, che devono trovarsi in Palestina, voi ricordate che Dio dovette indurire il cuore di Faraone per farli fuggire dall'Egitto, e li indurì Stalin, Mussolini e tutti per farli ritornare alla terra promessa, dove si suppone si trovino i 144.000. E ora, per la prima volta da migliaia d'anni, 2500 anni, che Israele è una nazione con la propria bandiera, il proprio esercito e tutto, ed è considerato nell'ONU. La prima volta che è accaduto, la più antica bandiera che abbia mai sventolato sulla terra in questo tempo, sventola di nuovo. Le cinque, la stella, sei punte di Davide. E gli disse che avrebbe innalzato quell'insegna negli ultimi giorni, quando essa sarebbe ritornata. Siamo alla fine. Non c'è nessun dubbio in merito, siamo qui. Notate ora, rapidamente, Apocalisse 9, sotto la settima tromba, il loro re viene dall'abisso. Dunque il Levitico ora, quanto è perfetta quell'interpretazione con la parola, perché vedete, a seguire immediatamente il giubileo pentecostale seguiva il giorno di un'espiazione, l'ordine del tempo della festa. Tra la festa pentecostale per l'espiazione, il suono delle trombe per l'espiazione, era la festa pentecostale, e il lungo periodo di tempo. Guardate, c'era un lungo periodo di tempo tra la festa pentecostale per la chiamata del suono delle trombe, le trombe da essere suonate, un lungo periodo di tempo. Francamente erano 50 giorni dalla festa di Pentecoste alla festa dell'espiazione. C'erano 50 giorni, ora 50 giorni sono esattamente 7 sabati. E 7 sabati sono 7 anni della Chiesa, l'epoca della Chiesa. Lo afferrate? Vedete? Vedete? Ora i giudei sono stati accecati aspettando tutto questo tempo, mentre le primizie pentecostali sono state riversate sulla Chiesa, e noi siamo venuti attraverso l'epoca dei martiri e attraverso l'epoca dei riformatori, e ora nell'epoca della chiamata fuori. Tre sezioni, lo stesso Spirito, come Padre, Figlio e Spirito Santo, lo stesso, vedete? Ma 7 epoche della Chiesa, che sono 7 sabati, esattamente 7 sabati dalla tromba del Giubileo Pentecostale, una festa del Giubileo Pentecostale, fino alle mannelle agitate, poi il Giubileo Pentecostale, e poi dal Giubileo dell'Espiazione, sono 7 sabati, 50 giorni. E alla fine dei 50 giorni viene fatta l'espiazione. Lo afferrate? Ora, e questo è stato un simbolo che la Chiesa, quando lui stesso è stato rivelato come figlio di Dio, si è rivelato alla Chiesa nel battesimo dello Spirito Santo lungo le epoche, e nell'epoca pentecostale, vedete, proprio continuando a ricevere sempre più giustificazione sotto Lutero, santificazione sotto il battesimo dello Spirito Santo. Ora, quel tempo della chiamata fuori, al sesto sigillo, quando viene aperto la persecuzione colpì i giudei, e dal punto di vista letterale, qui viene la persecuzione sulla Chiesa, dal punto di vista ecclesiastico, perché la sposa è già chiamata. I sabati sono terminati e pronti affinché i giudei vengano chiamati. Dove? La festa dell'espiazione. Oh Chiesa, non lo vedete? Chiamati alla festa dell'espiazione, cosa? Per riconoscere l'espiazione. Non più polli e oche, quel che hanno fatto l'agnello di Dio ucciso dalla fondazione del mondo. Israele riconoscerà questo. Notate, qui sta una cosa grandiosa. Guardate, oh mai. Lo Spirito Santo è così legato dalle denominazioni, tutti questi 2000 anni. Troviamo che è così. Ora, notate i sabati. 7 sabati. non potevano venire fuori lungo tutto il cammino. La Bibbia ha detto: ci sarà un giorno in cui non sarà né notte né giorno. E tutta la scrittura, disse Gesù, deve essere adempiuta. È giusto questo? Dite amen.
Amen.
Il profeta disse: ci sarà un giorno che non potrà essere chiamato né giorno né notte, ma nel tempo della sera ci sarà luce. Cos'era? Lo stesso sole che splende ad est è lo stesso sole che splende ad ovest. Ogni volta che il sole sorge, attraversa e tramonta, significa la vostra vita. Il bambino nasce, debole al mattino, torna alle 8, va a scuola, alle 11 e mezzo esce da scuola, è nel calore del giorno, poi comincia a tramontare a 50 anni, 60, 70, 80, 90, tramonta laggiù e muore, solo per ritornare il giorno successivo, vuol dire c'è una vita, morte, sepoltura e risurrezione. E notate, la civiltà si è spostata con il sole. La più antica civiltà che abbiamo è la Cina. Ognuno lo sa. E dove cade lo Spirito Santo? Sul paese orientale, sulla gente orientale. E il Vangelo ha viaggiato con il sole. Da dove è venuto? Dall'est, in Germania, dalla Germania all'Inghilterra, ha attraversato il canale 3 volte. Dal Mediterraneo in Germania, dalla Germania, dal Mediterraneo dall'est in Germania, attraverso il Mediterraneo, dalla Germania, attraverso il canale della Manica in Inghilterra, dal canale della Manica attraverso il Pacifico, ovvero l'Atlantico, negli Stati Uniti, e ora si trova alla costa ovest. Ha cavalcato la nazione che ha civilizzato e attraversato e ha proseguito, la civiltà viaggia, ma già ha viaggiato con essa, ora tutta l'immondizia si trova sulla costa ovest, dove viene raccolta tutta come il maremoto che arriva. Ma il profeta disse: il figlio non splenderà a lungo questo giorno, sarà un giorno di oscurità. Hanno avuto abbastanza luce come un giorno molto piovoso, potrebbero unirsi alle chiese e credere al Signore e cose del genere, ma lui disse: nel tempo della sera le nuvole andranno via, le denominazioni svaniranno. E lo stesso Vangelo, la stessa parola fatta carne, come egli promise in Luca 17:33, lo stesso Vangelo con la stessa cosa avrebbe avuto luogo nel tempo della sera, proprio quando le ombre si abbassano. Lo stesso Vangelo, lo stesso Cristo che visse nella carne giù al principio sulla gente orientale, vivrà di nuovo sulla gente occidentale al tempo della fine. Ci sarà luce sul far della sera. Tutta la scrittura è data tramite ispirazione e non può essere annullata. I grandi 50 giorni sono passati, la festa pentecostale è passata, 7 sabati fino alle trombe, un simbolo della settima epoca della Chiesa. Ricordate, sotto la sesta tromba, i giudei, state ascoltando? Sotto la sesta tromba, i pentecostali rigettano la Bibbia, i tiepidi, non solo i pentecostali, tutti gli altri, il mondo ecclesiastico rigetta Cristo e egli viene messo fuori. E nella stessa tromba, nello stesso suggello piuttosto, quando fu aperto per mostrare Gesù fuori dalla chiesa, cerca di rientrarvi, allo stesso tempo la tromba suona per i giudei riconoscono l'espiazione. Gloria! Alleluia! Oh mai! Lo Spirito Santo è stato legato a questi fiumi denominazionali per quasi 2000 anni, ma è stato liberato nel tempo della sera, dal messaggio del tempo della sera. Lo Spirito Santo è di nuovo indietro nella Chiesa. Cristo è gli stesso rivelato in carne umana nel tempo della sera. Egli l'ha detto, l'ha promesso. Ci sono state 3 fasi di ciò, come ho detto, i martiri, l'epoca dei martiri, e poi la fase dei riformatori, e ora è il tempo della chiamata fuori. Mi accordo, Apocalisse 10, quando l'epoca di Laodicea è terminata, il mistero di tutta la Bibbia sarebbe stato noto alla sposa. È giusto? Apocalisse 10, ascoltate attentamente. Ah, la sposa chiamata fuori dalla parola. Cristo stesso che chiama fuori la sposa, mettendo in chiaro Ebrei 13:8 che egli è lo stesso ieri, oggi e eterno, compie lo stesso, è lo stesso, colui che crede in me anche lui farà le opere che faccio io. Vedete? Luca 22, ovvero Luca 17:30, e anche Malachia 4, Ebrei 4:12, tutte queste scritture che sono promesse. Questo deve essere fra il sesto e il settimo suggello, la sesta e la settima tromba. La festa di Pentecoste finisce nel periodo della settima tromba, poiché la prossima è la venuta del settimo suggello, che il successivo è il mistero della venuta di Cristo. E inoltre la tromba viene suonata per i giudei, la loro sesta tromba viene suonata, e quando lo fa conoscere loro il figlio rivelato di Dio. Mezz'ora di spazio, ricordate, tutte le trombe suonano su questo sesto suggello. Il sesto suggello porta a termine il mistero sotto il sesto suggello proprio prima che il settimo venga aperto. Notate, qui il Levitico 23-26. Quanto è in ordine la scrittura? Dopo il lungo periodo di Pentecoste che Israele rigettò l'anno del passato, l'ha chiamato fuori la Chiesa Gentile attraverso questa festa pentecostale. Quanti comprendono qual è la festa pentecostale? È il frutto della primizia della raccolta, la primizia della resurrezione, la festa pentecostale. Non mancate questo, gente. E voi sul nastro, ascoltate attentamente. Questo è stato il tempo della festa pentecostale. I giudei sono stati in silenzio, l'hanno rigettato. Ora devono essere richiamati all'espiazione. Noi sappiamo chi era l'espiazione, loro no. E la tromba suona dopo il giubileo pentecostale. Chiama raccolta i giudei. Non riuscite a vedere in che modo ha squillato quella tromba della persecuzione sotto Hitler e gli altri, e i giudei furono costretti a riunirsi per adempiere le scritture. Lo afferrate ora? Tutti quelli che lo hanno afferrato dicono amen. Amen. Bene, d'accordo. Notate qui in Levitico 26 ora l'ordine delle scritture, dopo il lungo periodo di Pentecoste che termina nella chiamata fuori della sposa, la sposa viene chiamata fuori da un servitore. Il rigettato dopo si fa riconoscere ad Israele la festa dell'espiazione. Notate qui, è lo stesso come in Levitico al 16 capitolo ora, quando gli ordinò la festa di Pentecoste, la festa dell'espiazione. Ma in questo punto essi vengono chiamati, oh quanto è perfetto, afferratelo predicatori. Non mancatelo, ministri. In questa festa di Pentecoste che è rappresentata in Levitico 23-26, proprio 23 e 24, è una festa di cordoglio. Non di uccisione, di una festa. La festa fu uccisa, o piuttosto fu uccisa l'espiazione. L'espiazione venne uccisa. Levitico 16 ne è esattamente un parallelo. Solo in questo punto Israele viene chiamato a piangere per i propri peccati. Quanto è perfetto oggi? Non è la riuccisione che Mosè simboleggiò colpendo la roccia la seconda volta, non funzionò. Non l'uccisione di una festa, ma un cordoglio per aver rigettato l'espiazione. Oh my, questo sarà la tromba, la festa viene rigettata, poi il loro Messia si fece conoscere, notate, riconosceranno il loro Messia quando lo vedranno, e gli venne in potenza questa volta, colui che aspettavano, gli viene in potenza per la sposa gentile, e i giudei li riconosceranno, e poi la Bibbia dice, abbiamo terminato di predicare su questo circa 6 mesi fa, più, la Bibbia dice, quando si dissero, dove si è fatto con le ferite, quando ricordano il messaggio, alzate la mano, certo noi, dove si è fatto con le ferite, gli disse, nella casa dei miei amici, ricordate che ho predicato sul tempo che Giacobbe aveva mandato i figlioli di Israele laggiù per prendere le cose, i beni, il cibo, la roba, e là Giuseppe si comportò come se non riconoscesse, come quelle cose avvennero, come si fece a riconoscere, e ebbero così paura e iniziano a piangere lo stesso dolore di Giacobbe. E qui troviamo i giudei sotto la persecuzione, non sanno dove si trovano ora, ma stanno tornando indietro, e quando vedono apparire espiazioni, la Bibbia ha detto, quando lo vedono dissero, avrebbero separato una casa dall'altra, avrebbero pianto per giorni, come una famiglia che ha perso il suo unico figlio. Dove ti sei fatto con le ferite? E gli disse, nella casa dei miei amici. Vedete? Ricordate, la sposa è già in cielo, la moglie di Giuseppe si trovava nel palazzo e Giuseppe congedò ogni cosa intorno a lui e si fece riconoscere i suoi fratelli. Vedete, sua moglie, i suoi figli e gli altri si trovavano nel palazzo quando egli ritorna per farsi riconoscere i giudei. Ecco l'espiazione, ecco il vostro suono di tromba, ecco dove dico, oh che cos'è, ecco l'espiazione. Da dove vengono quelle ferite? Eccolo, nella casa dei miei amici. Ricordate cosa dissero i fratelli di Giuseppe? Benedissero ora di certo, verremo uccisi di certo. Abbiamo fatto questo, abbiamo compiuto il male. Questo moglie disse no, io ho compiuto questo per salvare la vita. Ricordate la storia in Genesi, vedete? Così lo ha compiuto lui in questo modo per salvare la vita dei gentili, la sposa, vedete? Mi sono procurato nella casa dei miei amici, ma non siate in collera, vedete? Non abbiate timore voi stessi. Oh mai, veramente abbiamo mancato di vederlo. Era l'espiazione e noi l'abbiamo mancato, oh Dio. E dissero, si separarono e fecero cordoglio per giorni. Cos'è? L'espiazione, tristezza. Questa volta il giungere al far riconoscere l'espiazione non è la regolare espiazione che viene uccisa come in Levitico 16, ma Levitico 23 è un tempo di cordoglio dei loro peccati. I loro peccati erano che lo avevano rigettato. Oh, non vedete dove ci troviamo? Non vedete perché quelle trombe non significano niente per noi? Tutte suonarono sotto il nostro sesto suggello. Vedete ora perché lo Spirito Santo non me lo lasciava esprimere? Il Padre Celeste sa che questa Bibbia davanti a me, che è la verità, non lo sapevo fino a ieri, l'altro ieri, nella mia stanza là dove lui me l'ha rivelato, venne da me, mi ha parlato, sono tornato indietro e ho detto moglie, e ora l'ho capito, mi ha appena incontrato là dentro e lo ha detto, eccolo tesoro, vedete, eccolo, perfettamente in armonia. Oh, gente senza di lui, entrate subito, potrebbe essere l'ultima opportunità che sarete mai in grado di avere. Non sapete in quale momento egli potrebbe venire, la festa delle trombe. La Bibbia dice, si sarebbero separati l'uno dall'altro, avrebbero pregato e pianto come una persona che ha perso il proprio figlio unico. Guardate, voglio dire ancora una cosa, attentamente ora, non mancate questo, quanto è considerevole dal messaggio del settimo angelo, messaggero del settimo suggello, in Apocalisse 10 era il settimo suggello, fino alle sette trombe, tra quei due tempi. Oh Dio, come possiamo dire questo per far sì che la gente lo veda? È fra quella sesta tromba e la sesta tromba e la sesta tromba e il sesto suggello suonano allo stesso tempo. E fra la sesta tromba e la settima tromba c'è un profeta che appare davanti ai gentili per chiamare indietro le persone alla fede originale, alla originale dottrina pentecostale. I due testimoni di Apocalisse 11 appaiono ai giudei per condurli a Gesù mentre la chiesa viene portata su. Tutti i loro profeti. Amen. La parola del Signore non può essere annullata, non sarà una denominazione. Lo vedete? Leggete nel vostro libro qui e vedete se questo fra la sesta e la settima tromba non è introdotto là dentro. Lascia che i giudei siano chiamati fuori fra la sesta e la settima piaga. Veniamo a trovare quei 144.000, ve lo ricordate? Si trovavano fra queste, ricordate, tra il sesto e il quinto suggello e il sesto suggello, tra il sesto suggello e il settimo suggello è stata una chiamata fuori dei 144.000, lo ricordate? Ora ecco dove queste trombe entrano, proprio là, vedete? La persecuzione, i cavalli liberati là. Allora, fra questi, dunque, doveva esserci il messaggio del settimo angelo che aveva predicato e condannato i pentecostali, e Gesù, che era stato messo fuori, non avrebbe avuto alcuna cooperazione con nessuno, sarebbe stato messo fuori e rigettato. La Bibbia ha detto così, perché è Cristo reso manifesto in mezzo a noi, Gesù in mezzo a tutti noi, reso manifesto nella purezza della sua parola, facendolo riconoscere. E se questa non è un'invenzione, amici, questo è così dice il Signore, la scrittura. E allo stesso tempo ora, non appena questa chiesa, la sposa viene riunita, essa viene portata su, e quel mistero del settimo suggello, ovvero il settimo suggello, il mistero della partenza, e i giudei vengono chiamati dal mistero della settima tromba, che sono i due profeti, Elia e Mosè. Ed essi ritornano, ed ecco dove i pentecostali sono tutti confusi, stanno aspettando che accada qualcosa, la chiesa se n'è già andata, e questo è per i giudei. Ora lo sento nella mente di qualcuno e dice, non potrebbe essere Mosè? Sì, lo è. Ora ricordate, lui può dirmi i vostri pensieri. Continuo a sentire che va bene, lasciate che ve lo metta in ordine. Era Mosè, perché ecco il vostro pensiero. Voi dite che Mosè non potrebbe essere Mosè perché Mosè morì, pensate che sia Elia. È Elia, vero? Quando pensate Eno, dite Mosè è già morto, ma ricordate, lui poteva tornare di nuovo alla vita, lo fece 800 anni dopo, diversi centinaia di anni dopo, apparve sul monte della trasfigurazione. Voi dite, dopo che un uomo è morto, sì signore, Lazzaro era morto, risorse, poi dovete morire di nuovo, vedete? Certo, e anche i malvagi risorgeranno di nuovo alla vita e poi devono morire a seconda morte, giusto? Dunque, fatelo uscire dalla mente. Mosè, osservate il vostro ministero, proprio esattamente come fecero Mosè e Esalia, serrarono i cieli e ne fecero uscire il fuoco, sapete le cose che fecero? Pensateci, è il tempo della fine, gente, alleluia! Il grande giorno del Signore è vicino, riunitevi insieme. La festa del Messia, e se lo rigettarono scopriranno che lì è il loro Messia. La Bibbia ha detto che avrebbe avuto luogo delle cose considerevoli come questa. In Apocalisse 11 dichiara, il loro ministero sarà il ministero di Mosè ed Elia, che chiamano Israele, fuori dalle loro tradizioni giudaiche, proprio come il messaggio del settimo angelo ha chiamato fuori la sposa dalla tradizione pentecostale. Ricordate, Mosè ed Elia devono chiamare Israele fuori dalla vecchia espiazione dell'agnello e dalla pecora e dal sangue del capre, dal sacrificio al vero sacrificio vivente, alla parola e il messaggio del settimo angelo sotto la stessa tromba, esattamente tutto lo stesso suggello. Deve cosa? Chiamare il popolo, la sposa, fuori dalla tradizione pentecostale e dal mondo verso la genuina espiazione, la parola. Cristo, personificato qui nella sua parola, fatto carne in mezzo a noi, la scienza l'ha dimostrato mediante le fotografie, la Chiesa lo sa in tutto il mondo, lo sappiamo con certezza, perché Egli non ci ha mai detto una cosa, così dice il Signore, che non sia stata la verità. Non ha gliel'ha detto laggiù al fiume, come Giovanni Battista è stato inviato, così questo messaggio. Ho alzato lo sguardo, sono le 12, l'ora di mezzanotte qui, amici. Sopra di noi, vedete quanto è perfetta la scrittura, perfettamente quanto essa, guardate, non sarà qualche organizzazione che scenderà là a chiamare i giudei, saranno due uomini, Mosè ed Elia, entrambi profeti. Ora guardate, chiamare fuori i gentili, la sposa, e gli ha promesso in Malachia 4 di fare la stessa cosa. E la Bibbia ha detto che lui sarebbe stato messo fuori dalla chiesa, la settima epoca della chiesa, sarebbe stato messo fuori dalla chiesa, si farà completamente buio, dove si oscura, si addentra in questo sistema ecclesiastico, in questo concilio ecumenico, il concilio mondiale delle chiese. Sa, lui viene messo completamente fuori, la sua parola non possono essere d'accordo con essa, lo sapete che non possono nemmeno essere d'accordo con i loro piccoli gruppi locali, come fanno a essere d'accordo con questa? Così prenderanno un altro marchio della bestia, un'immagine alla bestia, ricordate la Bibbia ha detto, fate un'immagine alla bestia. Questi Stati Uniti sono sempre stati il numero 13, iniziarono 13 stati, 13 colonie, 13 stelle, 13 strisce, il numero 13 è sempre una donna, appare nel 13° capitolo di Apocalisse. E prima è un agnello, mansuetudine, libertà di parola, libertà di religione e così via, e poi riceve potenza e parlarono con tutta la potenza che il dragone aveva prima di lui. Cos'era il dragone? Roma. Vedete, aveva un marchio, un'immagine della bestia, perché sorgere contro la vera chiesa di Dio, sotto quelle denominazioni, si affliggerà questa cosa, ma quando cominceranno a farlo, l'agnello prenderà la sua sposa per stare sempre al suo fianco, tutto l'esercito del cielo si radunerà, oh, sarà una scena gloriosa, tutti i santi in bianco immacolato, e con Gesù faranno festa per l'eternità. Amen. Venite a cena, il maestro chiama, venite a cena. Amen. In quale giorno, in quale ora stiamo vivendo? Correte, gente, correte per la vostra vita. Notate ora, in chiusura, il ministero del settimo angelo, i due testimoni sotto una settima tromba, proprio prima, ovvero la sesta tromba, proprio prima che la settima tromba finisca. Ora ricordate, e vi ho detto che avrei portato questa grande tromba, lui disse, cosa avrebbe fatto qui in Isaia? Disse, la grande tromba avrebbe suonato, la grande tromba, non le trombe ora, la festa delle trombe. Ce ne sono due, Mosè ed Elia, per chiamare la tromba. Ma sotto la grande tromba, la venuta del Signore ad annunciare il ritorno di Giuseppe, vedete che tutte le nazioni si sarebbero radunate a Gerusalemme. Vedete? Amen. Lo trovate nel libro di Isaia, ve l'ho dato poco fa. Uno di quei capitoli che abbiamo letto, che è in Isaia 18:1-3, e in Isaia 27:12-13, dove gli suona quella tromba e tutte le nazioni riconosceranno Israele nella sua patria. Dio è con essa, poi la sposa andrà a stare con lo sposo e lo sposo con la sposa, e poi il grande millennio, dopo che il mondo intero ha distrutto la potenza atomica, ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Si vivrà per sempre. Guardate, proprio sotto, ora notate il ministero di Mosè ed Elia. Ora, lo afferrate tutti? Lasciate che lo dica di nuovo. Il ministero di Mosè ed Elia, tra la sesta e la settima tromba, saranno due profeti che essi, Israele, crede sempre ai suoi profeti. Ora, perché lo Spirito Santo mi ha detto, quando mi sono avviato là per mostrare che Egli era figlio di Dio, disse, non ancora? Lo ricordate circa 5 anni fa nel mio viaggio verso l'India? Disse, non farlo, disse, loro hanno detto, questo è Messia, lasciaci vedere il compiere il segno del profeta, crediamo i profeti. Fratello Leo, i preti, disse, gli altri spedirono delle Bibbie, quanti ne distribuirono migliore a quei giudei che venivano dall'Iran e da ogni parte e ritornavano. Pensai, questo è il mio momento, ero già al Cairo, in Egitto. Gli disse, non farlo ora, non è ancora l'ora. Allora ritornai a casa. Mm-hmm. Oh, mai. Mosè ed Elia devono chiamare. Il giubileo pentecostale si sta ancora svolgendo, ovvero doveva fino a questo tempo, vedete? Ora la festa delle trombe deve essere conosciuta. E questa qua su di Malachia 4 non è in relazione con quella lassù. Niente affatto. Niente affatto. Notate. Osservate qui, il ministero di Mosè ed Elia sarà di cambiare e chiamare Israele dalle tradizioni giudaiche, ascoltate, dalle tradizioni giudaiche nelle quali sono mescolati, essendo profeti, e li crederanno, chiamandoli alla festa dell'espiazione. Cristo, lasciando loro conoscere Cristo, diranno, gli sta venendo, sarà qui, i giudei si riaduneranno con del genere, poi quando riverrà dirà, eccomi, vedete, dove ti sei procurato quelle ferite? Nella casa dei miei amici. Ora, lo stesso come fecero quei due profeti, ricordate, la sposa gentile deve avere un profeta che si chiama Elias, Elia, che deve chiamarli fuori dalle loro tradizioni, la sposa, proprio lo stesso come questi profeti chiamarono i giudei fuori dal giudaismo, a Cristo, all'espiazione. E i gentili già conoscono l'espiazione, ma è per richiamare la sposa all'espiazione originale, dove questi 50 sabati, sì, tutti questi 7 sabati da cui si sono allontanati, richiamarli al tempo della fine. I 7, ascoltate, il messaggero della settima chiesa, il messaggero della settima tromba, sono tutti profeti. Ora è giusto, i 144.000 vengono introdotti chiamando i suggelli che erano per i gentili, dovevano essere per i gentili, per aprire i gentili, per vedere la chiesa gentile. È tutto quello che sappiamo, è tutto ciò cui daremo ascolto, è ciò che è già passato. Noi aspettiamo Gesù. Voi dite, ora aspetta un momento, fratello Branham, credo che faranno questo, l'ultimo segno che Abramo, e noi siamo la progenie reale di Abramo, la sposa. Quale fu l'ultimo segno che Abramo abbia mai avuto prima che venisse il segno promesso, ovvero il figlio promesso? Dio, in forma di essere umano, che poteva discernere i pensieri della gente, un uomo, non una dozzina, un uomo. Non ha importanza quante imitazioni, ne ebbero uno e ne discerne i pensieri dell'interno. E cosa è la cosa successiva che accade? Abramo e Sara furono mutati in un uomo e una donna giovani. Lo sappiamo. Ora so che questo quasi vi toglie il fiato, ma ricordate, proprio in modo che siate certi di capire. Ora, non leggete la Bibbia in questo modo, leggete fra le righe, vedete, fate venire fuori il quadro. Osservate, Sara era una donna anziana, la Bibbia disse, lei, il suo ventre era sterile, giusto? La vita di Abramo era morta in lui, il suo seme, giusto? Ora ricordate, il seme di Abramo era morto. 40 anni dopo ebbe 7 figli da un'altra donna. Cosa fece egli? Cambiò i loro corpi. Osservate, intraprendono un viaggio di 300 miglia fino a Gerar, un viaggio piuttosto lungo per un uomo anziano. Distrae Sara, non pensavano nemmeno potesse avere una relazione coniugale. Lui disse, io 20 anni, forse più, da quando avevano avuto un rapporto coniugale. Lui disse, io una donna anziana, anche mio signore, avere di nuovo piacere come persone giovani. E gli disse, c'è qualcosa di troppo difficile per Dio. Notate cosa accade. Immediatamente lei si trasformò in una graziosa giovane donna, mostrando in questo, rappresentando cosa egli farà alla progenie reale di Abramo per ricevere il figlio che è stato promesso. Si trasformò in una giovane. Guardate, andarono a Gerar. E cosa accade? Abimelech, il re, si innamorò di lei. Disse, è amabile, è bella, e l'avrebbe sposata. È giusto? Una vecchia nonna e tutte quelle altre ragazze graziose laggiù. La nonnina, lei è bella, amabile da guardare, vedete? Dio cambiò il suo corpo e li trasformò. È un mistero che deve essere rivelato ora in questo giorno attraverso il figlio dell'uomo, vedete? Il messaggio della sera, vedete? Trasformati. E quello fu l'ultimo segno che videro. Fu cosa? Quel discernimento prima che venisse il mutamento del corpo. E prima che possiamo mai ricevere il figlio. Cosa accade? La tromba di Dio suonerà. I morti in Cristo sorgeranno per primi. Un corpo nuovo. E noi che siamo viventi e restiamo saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio. Alleluia! E saremo afferrati su insieme per incontrare il Signore nell'aria. Il segreto è stato fatto conoscere, i suggelli sono aperti, la tromba suonò per Israele, i due profeti sono pronti a apparire. Cos'è? La Chiesa deve uscire dalla scena proprio ora, così loro possono apparire. Non può avere a che fare con due allo stesso tempo, non l'ha mai fatto, vedete? Oh fratello, fai attenzione, esattamente. Per chiamare tutti, chiamarle fuori dalle denominazioni e dalle tradizioni. Ora vediamo che la chiesa dell'epoca pentecostale è terminata. La sposa deve far posto, deve salire ora. Così i due servitori di Dio in Apocalisse, i due profeti, possono apparire sulla scena, suonare la settima tromba per loro. Far conoscere il Cristo a loro. Il settimo angelo messaggero dice, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. non è col metodista, mio battista, mio battista, mio pentecostale, ma la parola, il figlio di Dio, l'agnello di Dio che toglie il peccato al mondo, perché non c'è nessun altro fondamento. Vedete quanto tempo abbiamo? I giudei sono nella loro patria, la sposa viene chiamata scritturalmente, tutto proprio esattamente quello che lui ha promesso. Siamo pronti, l'ora è qui. Nazioni si dividono, Israele si risveglia, i segni che la Bibbia ha predetto, i giorni gentili sono contati, sono gravati da errori, ritorna o disperso dalla tua possessione, il giorno della redenzione è vicino, i cuori degli uomini vengono meno dalla paura, siete ripieni dello Spirito di Dio, abbiate le vostre lampade pulite e in ordine, alzate lo sguardo, la vostra redenzione è vicina.
Amen.
Falsi profeti mentono, negano la verità di Dio, che Gesù, il Cristo, è il nostro Dio, è giusto, ma noi cammineremo dove hanno camminato gli apostoli, poiché il giorno della redenzione è vicino, i cuori degli uomini vengono meno dalla paura. Siate ripieni dello Spirito, le vostre lampade pulite in ordine, non correte il rischio, alzate lo sguardo, la vostra redenzione è vicina. Il profeta ha detto, ci sarà luce sul far della sera, ci sarà luce nel tempo della sera, il sentiero per la gloria certamente troverete nella via dell'acqua, oggi si trova la luce, sepolti nel prezioso nome di Gesù. Giovani, vecchi, pentitevi di tutti i vostri peccati, lo Spirito Santo certamente entrerà, le luci della sera sono arrivate, è un dato di fatto che Dio e Cristo sono uno. Ci siamo! Siamo alla fine, questa non è una semplice cosa sciocca di un uomo, è così dice il Signore. Chiniamo i capi. Dio misericordioso, Geova, l'Onnipotente che tuonava sul Monte Sinai, e il popolo gridava, che sia Mosè a parlare e non Dio, per tema che noi moriamo. Tu hai detto, grande Geova, io susciterò loro un profeta, non parlerò più a loro in questa maniera. Ma tu hai promesso quello che avresti fatto, e lo hai fatto, ci hai suscitato il Signore Gesù. Egli è la parola, tu hai detto che Egli lo era, nel principio era la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola fu fatta carne e dimorò fra noi. Noi vediamo le cose che Lui profetizzò qui, attraverso il suo profeta Giovanni, sull'isola di Patmos. Lo vediamo adempiuto, alla lettera. Vediamo lo Spirito Santo reso manifesto in mezzo a noi, qui sulla terra. Vediamo le denominazioni metterlo fuori dalla Chiesa. La parola. Essi non hanno niente contro le persone, è quella parola che odiano, e sei contro la loro tradizione, proprio come quando tu eri qui sulla terra, tu eri la parola e tu eri contrario alle loro tradizioni, e loro ti hanno gettato fuori dalle loro chiese ovunque. E ora, Signore, non c'è cooperazione in nessun luogo. Sto cercando anche di entrare in Sudafrica, dove so che là ci sono anime che stanno aspettando. Ogni luogo sembra come che non mi riceveranno, Signore, non a causa mia, Signore, è a causa di questo messaggio. Ma tu hai detto che sarebbe stato in questo modo, e ce l'hai fatto sapere in modo che non fossimo scoraggiati. Sappiamo l'ora in cui stiamo vivendo. Io queste persone sono tenute qui stamattina, questo caldo rovente locale. Hanno ascoltato attentamente, adesso capiscono se sono certo. Se non lo capiscono, rivelaglielo, Signore, perché tu non mi permettevi di portare queste trombe. Capisco che non ha niente a che fare con noi. Proprio quella sesta tromba è avvenuto tutto, e abbiamo già visto il sesto suggello aperto. Abbiamo visto una visione qui, due settimane fa, dell'anteprima della sposa della Chiesa, come l'ho raccontato qui. L'ho raccontata proprio come l'hai mostrata, Signore. Eccoci. Forse è più tardi di quanto pensiamo. Oh, Padre, se c'è una persona qui stamane che è presa da qualche superstizione, qualche influenza teologica, o qualche parola di teologo che è contraria alla parola di Dio, e non conoscono il vero Cristo, il vero Spirito Santo, la parola non è ancora stata rivelata a loro, in che modo la parola deve essere in questo giorno. Vedono solo una tradizione, vivono in una luce che è accecante, come la più grande rapina che sia mai stata compiuta al mondo è avvenuta in Inghilterra, compiuta da una falsa luce. La più grande rapina che la tua Chiesa abbia mai avuto è stata quando hanno reso una luce denominazionale e hanno rifiutato l'autentica luce della Bibbia, il Cristo. Oh Dio, sii misericordioso, salva il perduto, Signore. Per piacere, ti chiedo solo un breve tempo in più, Gesù. Abbiamo i nostri cari, solo un breve tempo in più. Presto la grande roccia verrà staccata dalla montagna. Accordalo, Signore. Se qualcuno qui stamattina senza di te, possono proprio venire ora dolcemente a ricevere. Mentre abbiamo i capi chini, se volete alzare la mano, dite: ricordati di me, fratello Bran. Non abbiamo gli altari, sono tutti pieni. Dio vi benedica. Dio semplicemente ricordati di me. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Letteralmente centinaia di mani. Padre Dio, c'è una piccola ombra da qualche parte. Toglila, Signore. Non sono seduti qui in questo locale, non. Satana potrebbe aver ciecato i loro occhi nei tempi passati. Ma prego che tu passerai sopra questo, come l'hai fatto per noi, molti giorni fa. Ma ora che tu ci richiami tutti alla vista, la Bibbia ha detto che erano ciechi, non lo sapevano, ha detto: ti consiglio di comprare da me del collirio. Dio, usa l'unguento stamattina sui loro occhi affinché possano vedere. Tuttavia sia umile, in un gruppo di gente umile, umili, non istruiti e così via, ma tuttavia quello è il modo in cui era all'inizio. Accordalo, Signore, che lo ricevano proprio ora. Li do a te, nel nome del tuo figlio Gesù. E tu hai detto: colui che ode la mia parola. E io sono certo, Signore, al meglio della mia conoscenza, che l'hanno udita e crede a colui che mi ha mandato, non che finge, ma crede davvero, e crede a quello che la parola ha detto, a vita eterna, e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 5,24. Accordo, Signore, che saranno tuoi da quest'ora in poi. Se c'è un quesito nella loro mente, toglilo. Se c'è una persona malata in mezzo a noi, lascia che il grande Spirito Santo, Signore, che so che è presente, rivela i pensieri, sta qui sul palco, tutti ne sono a conoscenza. Io prego che tu li guarisca, Signore. Chiarisci ogni domanda. La vasca sarà aperta per coloro che non sono mai stati immersi nel nome di Gesù Cristo, prendendo il nome dello Sposo. Loro ne hanno uno denominazionale ecclesiastico, nessuno è mai stato battezzato, ovvero asperso in quei titoli di Padre, Figlio e Spirito Santo. E queste cose tradizionali cui appartengono le chiese di quest'epoca, il movimento anticristo, l'immagine della bestia, nessuno è mai stato battezzato nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo fino alla Chiesa Cattolica. Tutta la Bibbia e tutta la storia a seguire dice che furono battezzati nel nome di Gesù. Paolo disse in Galati 8:1: se anche un angelo dal cielo viene a predicare un altro Vangelo, che sia maledetto. E tu hai ordinato a quelle persone che furono battezzate sotto Giovanni, lo stesso che battezzò Gesù, di venire ed essere ribattezzate di nuovo nel nome di Gesù Cristo, in Atti 19. E disse: non lasciate che nemmeno un angelo vi dica altro. Verrà un messaggero nell'ultimo giorno che guiderà le persone di nuovo alle primizie, di nuovo alla fede originale. Accordalo, Signore, che quel grande messaggero in mezzo a noi ora, il grande Cristo, lo Spirito Santo reso vivo, reso comprensibile, che apre la parola e ce la rivela, possa Egli guidarli di nuovo all'originale fede pentecostale, come disse Pietro nel giorno di Pentecoste: ravvedetevi tutti e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati. Ed è stato per sempre in quel modo, per ogni persona fino alla Chiesa romana di Dio si misericordioso ora. La vasca sarà pronta, i cuori aperti. Vieni, Signore Gesù, ci troviamo nelle ultime ore. Se c'è una possibilità, Signore, che loro entrino in quest'ora, e che io spero e confido che ci sia. E noi che ci siamo dentro, Signore, possiamo fare l'inventario ora, che abbiamo visto e udito la voce di Dio parlare attraverso la sua parola, e riconosciamo l'ora in cui stiamo vivendo. Accordalo, Padre, e affidiamo a te, nel nome del tuo Figlio. Ora con il capo chino. Non c'è mai stato un giorno come questo per me. Non c'è mai stato un giorno come questo. Io ora vedo. C'è mai stata una luce che abbia rispleso così luminosa come in questo giorno glorioso. Non c'è mai stato un giorno come questo per me. Non c'è mai stato un giorno simile a questo. Io lo vedo.
this day I see there's never been a light.
E non c'è mai stata una luce che abbia rispleso così luminosa come questo giorno. Questo giorno glorioso. Cantiamolo di nuovo. Sommessamente a lui, mentre chiniamo i capi. Veramente non c'è mai stato un giorno come questo. Vi è piaciuta la parola stasera? Ha compiuto quello che egli ha detto al principio, che i nostri cuori sono agitati dentro di noi mentre egli ci ha parlato lungo la via. Ha detto, tieni duro sposa, non sarà ancora molto, lo credo stasera. E ha detto che quel settimo angelo messaggero dirà, ecco l'agnello di Dio. Teniamo duro e crediamo ad ogni parola, Padre, ogni parola. Suggellati dentro dal suo Spirito Santo, che veramente nei nostri cuori sappiamo, diciamo Amen. È la parola vivente è resa manifesta per la sposa di Gesù Cristo. Grazie Signore Gesù. Oh, amo questo messaggio con tutto il mio cuore. Amo vedere il mio nome scritto sul libro della vita dell'agnello. Amo aver riconosciuto questo messaggero, il suo messaggio. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore. Oh. Quello che abbiamo sentito stasera. Abbiamo sentito le sette epoche della Chiesa. Signore, questa l'ora, i suggelli, la spada nella mano, il segno, il battesimo, l'unità, la parola vivente, tutti i misteri rivelati alla sposa di Gesù Cristo. Grazie, Signore. Essere come Gesù. È questo il desiderio del vostro cuore? E qui sulla terra io desidero essere come Lui. Amen. E per tutto il cammino della vita, dalla terra alla gloria. Essere come Lui. Essere come Gesù. Sì, Signore. Essere come Gesù. Essere come Lui. cantiamolo a Lui ancora una volta.
To be like Jesus, to be like Jesus, on earth I long, to be like Him.
Concedimi, Signore,
life's journey.
Ancora una volta cantichiamolo sommessamente. Vorrei chiedere al fratello Samuel di venire, se vuoi, fratello mio, congedarci in preghiera stasera. Padre Celeste, noi solo siamo così felici stasera, Padre. Abbiamo sentito la Tua voce, Signore, che ci ha parlato. Sentiamo la Tua presenza, Signore. Il Tuo profeta ha pregato per noi. Signore, ci hai dato ogni cosa, ci hai mostrato i misteri, Signore. Ci hai rivelato, ti sei rivelato a noi in tale semplicità, Signore. Ti amiamo, Signore, con tutto il cuore. Grazie, Signore, per averci chiamati fuori, Signore. Quella piccola sposa in quella visione, Signore. Siamo parte di quello. Stiamo osservando e guardando quel profeta, Signore. Siamo così felici, Signore, di aver sentito questo grande messaggio, Signore. Solo pensare a quanto è grande che, Signore, che non stava a noi di mostrarci che Israele sarebbe stato riunito su quei profeti, radunato ora in quella patria, che ci sarà anche un'altra radunanza, Signore. C'è una sposa attorno al mondo, proprio in questo momento, nelle loro case, nelle loro chiese, ovunque sono. Siamo riuniti insieme. Siamo in armonia, Signore. Siamo sotto il settimo angelo messaggero, Signore. Siamo riuniti per ascoltare quella voce, Signore. Signore, Tu hai riunito la Tua piccola sposa qui oggi. E Signore, lei ha sentito quella parola e la sta vestendo, la sta preparando per questa grande resurrezione e rapimento. E lì in cui dirà: ecco l'agnello di Dio. Grazie, Signore, per questo messaggio. Siamo così felici, Signore, di essere qui identificati con esso, Signore. Essere ancorati in esso. È così dice il Signore per noi. È la Tua parola, è la Tua voce. Siamo così felici, Signore. Ti amiamo con tutto il cuore. Signore, mentre ce ne andremo da questo luogo, Signore, mai allontanarci dalla Tua presenza. Ti amiamo con tutto il cuore. E Signore, stavo solo pensando che c'erano quelle oche di cui parlava il fratello Branham, e arrivarono là e si erano là attorno a quel grande lago, erano tutte, si radunavano là, stavano avendo un piccolo risveglio. Poi c'era una piccola anatra che alzò il becco e cominciò a fare il richiamo, e quelle migliaia di oche là riconobbero la voce di quel richiamo, il Signore. E noi stiamo seguendo quella piccola oca e siamo radunati qui oggi, Signore. Abbiamo sentito il richiamo, abbiamo sentito la voce, è la Tua voce, Signore, è il Tuo assoluto. Grazie per questo, Signore, lo amiamo con tutto il cuore. Alleluia. Signore, grazie per quel richiamo, grazie per il Tuo messaggero, crediamo al Tuo messaggero con tutto il cuore. Benedici la Tua sposa, Signore, noi vogliamo solo dire grazie, Signore, Ti amiamo, Signore, con tutto il cuore. Grazie, Signore, noi solo Ti amiamo, Signore, benedici, stai con noi mentre ce ne andremo da questo luogo. E Signore, qualsiasi cosa tu avrai in mente, qualsiasi cosa sarà la tua volontà. Noi solo vogliamo essere al passo con questo messaggio e questo messaggero. E siamo grati, Signore, che tu abbia messo il fratello Joseph qui. E siamo grati per lui, per l'incoraggiamento. Dagli forze e aiutalo. Guarisci il suo corpo, qualsiasi cosa di cui ha bisogno, concediglielo, qualsiasi cosa sia, Signore. Noi proprio lo apprezziamo, Signore, benedici lo stai con lui, la sua famiglia. E Signore, stavo solo pensando com'è perfetto, la tua grazia è sufficiente, Signore. Siamo così felici per questo, Signore. Ti amiamo, Signore, con tutto il cuore. Benedici coloro, Signore, che sono in ascolto proprio ora, che potrebbero sentirsi insignificanti, che non sono parte, oh sì, sono parte della sposa di Gesù Cristo. Non possiamo quasi aspettare di riunirci insieme a loro, per essere uniti insieme dove non ci divideremo più. Potrebbero essere in India, in Africa, non so dove siano, ma tu li conosci, Signore, e sono in ascolto, Signore, questo grande messaggio. Benedicili, stai con loro, incoraggiali, rafforzali. Benedicici e stai con noi ora. Diamo questa benedizione perché non posso farlo, ma tu sei il grande fra noi, ti amiamo con tutto il cuore. E benedici e stai con il fratello Billy, stai con lui, Signore, lo amiamo, rafforzalo, Signore. Affidiamo ogni cosa a te, Padre, nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Cantiamolo di nuovo prima di essere congedati. Like Jesus, to be like Jesus, essere come Gesù qui sulla terra. Io desidero di essere come Lui. E per tutto questo cammino della vita, dalla terra alla gloria. Glory. Io chiedo soltanto di essere come Lui. Cantiamolo sommessamente mentre andiamo. Dio vi benedica, siete congedati.